Sì, giudice, comincio io, sarò estremamente breve. Io mi rendo conto per prima che la presenza della signora Tattanelli in questo processo può apparire inopportuna e forse anche fuori luogo, perché di fronte a una tragedia così grande come quella che ha stroncato in maniera tanto atroce la vita della povera Meredith e al dolore immenso che forse non avrà mai fine, che ha causato in tante persone, primo fra tutti i familiari, ma penso a tante altre persone, alle sue amiche, alle sue conoscenti, alle sue compagne, andare a parlare di un interesse meramente patrimoniale, meramente economico come quello della signora Tattanelli, proprietaria del villino di Via della Pergola, può apparire cinico, può apparire appunto fuori luogo. E tuttavia questo danno si è prodotto e è un danno economicamente abbastanza rilevante. La signora Tattanelli è una signora anziana, oltre ottantenne, vedova peraltro da pochi giorni prima del delitto, da una ventina di giorni, e dalla locazione di questa casa ritraeva un reddito abbastanza consistente, sui 2.100 euro al mese, che sicuramente gli davano una notevole tranquillità per la sua vita quotidiana. Da quel giorno quella casa è chiusa, è sequestrata e tuttora lo è e non sappiamo ancora per quanto lo rimarrà. i danni che sono stati prodotti, come io ho già evidenziato nell'atto di costituzione, noi non li conosciamo, non abbiamo avuto modo di accedere alla casa, forse non, i danni intendo durante la commissione del delitto, forse non saranno rilevanti. Fatto sta che è una casa che da quel giorno è chiusa nello stato esatto in cui si trovava la notte della mattina del 2 novembre, addirittura con ancora le feci nel water, addirittura con il cibo che si sta deteriorando dentro l'abitazione, dentro i frigoriferi, e sicuramente saranno necessarie ingenti spese per la loro, per la ristrutturazione, per la rimessione in pristino della casa. Come ho evidenziato e come mi sono permessa anche di dilungarmi un po' in una breve memoria, anche per non rubare troppo tempo oggi qui, il danno più rilevante tuttavia è quello derivante dal mancato reddito. Immediatamente dopo il delitto, è ovvio, sia le due coinquiline di Amanda e di Meredith, Laura e Filomena, hanno inviato la disdetta e pochi giorni dopo l'hanno inviata anche i ragazzi dell'appartamento di sotto, parimenti sequestrato, una disdetta che non è stato possibile non accettare, né giuridicamente ci sarebbe stato alcun argomento per contrastare questa richiesta, dal momento che oggettivamente, anche se per cause a lei non imputabili, la signora non era più in grado di adempiere le sue obbligazioni di locatore, non poteva concedere il godimento del bene immobile. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, in questa sede io non posso fare altro che rimandarla ad un separato giudizio, dal momento che non abbiamo la minima idea di quale sarà questo danno. Solo per averne un pallido accenno, ad oggi solamente la mancata percezione dei canoni supera i 23.000 euro. A ciò si deve aggiungere i canoni futuri, fino a quando non si sa quando la casa verrà dissequestrata, nonché tutti i lavori per rendere nuovamente locabile la casa, ammesso che sarà mai locabile. Io, come ho evidenziato, non ho chiesto danno non patrimoniale, il danno all'immagine, anche se è ovvio che una casa si tratta di una casa che a livello mondiale ormai è nota come il villino degli orrori, come la casa del delitto, non si sa se e quando mai potrà essere nuovamente locata. Io non, sostanzialmente non ho altro da aggiungere, sì, dunque, ecco, questo volevo dire. Io ho partecipato a quest'udienza preliminare senza aver letto assolutamente nulla degli atti delle indagini, anche per ragioni di economia, per non gravare ovviamente la signora di spese ulteriori. Tuttavia, da quello che ho sentito e dalla requisitoria del pubblico ministero, credo senz'altro che per quanto riguarda Raffaele Sollecito e Amanda Knox sussistano elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio, e pertanto concludo in questo senso. E per quanto riguarda invece il giudizio abbreviato nei confronti di Rudy Ghede, mi limito a leggere le mie conclusioni scritte, che sono allegate ad una brevissima memoria. Voglio il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia affermare la penale responsabilità dell'imputato Ghede Rudy Herman per i reati a lui ascritti e condannare il medesimo alla pena di legge, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile Tattanelli Aldalia, danni da liquidarsi in separata sede. Condannare l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come da separata nota che deposito.
Signor giudice, grazie. Una piccola, breve premessa a quello che sarà il dire del patrono della parte civile di A. Patrick Lumumba. Io innanzitutto, perché ne sono profondamente coinvolto. Intendo esprimere un sentimento, l'ho già scritto ma intendo ribadirlo, di profonda commozione, di sincera pietas nei confronti di una perdita incolmabile, quale quella della povera Meredith. E mi sento anche di dover esprimere un sentimento di profonda solidarietà nei confronti dei familiari, tutti, della povera Meredith. Ciò detto, sottolineo che Meredith, la cui, ripeto, perdita è incolmabile, è certamente la prima vittima di questo processo. Ma in questo processo vi è una seconda vittima, che è esattamente Patrick. Dopo la falsa incolpazione della signorina Amanda, che lo sapeva innocente, e lo proveremo per tabulas, l'immagine di Patrick in tutto il mondo, in tutto il globo, è stata associata all'immagine del violentatore, dell'assassino di questo efferato omicidio. Io ricordo, e mi permetto semplicemente questa breve sottolineatura, che nell'immediatezza del fatto, immediatamente c'è stata una convocazione da parte dell'illustre signor Questore, che immediatamente ha dato atto del fatto che era stato trovato l'assassino e dunque il caso doveva ritenersi risolto. Ricordo a me stesso, ma immagino che nella memoria di tutti i presenti, le congratulazioni fatte dal signor sindaco per questa brillante operazione, e ricordo anche che a queste congratulazioni si sono associate anche quelle del presidente della regione, di questa nostra regione. Dunque, in maniera totale, globale, mondiale, la vita di Patrick Dia Lumumba in un minuto è stata letteralmente distrutta e rovinata. È stata rovinata la sua immagine di padre, di marito e di uomo. Ne è stata totalmente azzerata la sua dignità, la sua reputazione, il suo onore. Dunque Patrick chiede, attraverso questo suo dire, anche un riscatto di tutto questo patrimonio etico, morale, di cui rivendica a pieno titolo l'ingiustizia e l'ingiustificata situazione di patimento creatasi per colpa esclusiva delle calunniose dichiarazioni della signorina Amanda. Questa era la prima premessa. La seconda: c'è un ritornello che è diventata, oserei dire, una barzelletta. La inutilizzabilità delle dichiarazioni della signorina Amanda sotto il profilo della denuncia, della notizia criminis. Sono diversi i profili che debbono essere tenuti in considerazione allorquando si esercita il diritto di difendere, che comporta anche il diritto di mentire. Altro è allorquando, oltre al diritto di mentire, si esercita, che non è più un diritto, l'accusare altri, l'esercitare e porre in essere un reato. La Cassazione da questo punto di vista è assolutamente lineare e io, con il suo permesso e con il suo consenso, voglio citare esclusivamente, ricordare a me stessa, la mamma di tutte queste univoche sentenze. La nullità per violazione del diritto difesa di un interrogatorio in cui un indagato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo preclude che dell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale, ma non toglie validità ed efficacia l'atto per la parte per cui esso ha valore di denuncia di reato, se del caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata, essendo ius receptum il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa, e se del caso di mentire, non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti. Cassazione 94, che poi offrirò in esibizione. Ciò detto, intendo venire al cuore del problema. Chi è Amanda? Amanda, signor giudice, è una ragazza molto intelligente, molto furba e è assolutamente padrona dei suoi sentimenti, della sua emotività, della sua personalità. Rilascia una doppia dichiarazione, esattamente nella notte che ormai tutti conosciamo, una alle 1:45 e l'altra dinanzi al pubblico ministero dopo le ore 5. Che cosa ci dice, perdendo un'ulteriore occasione, Amanda, in data 18 ottobre? Mi sono permesso con grande attenzione di trascrivere le parti salienti e questa è testuale. Ho nominato Patrick in confusione. Questo è il leitmotiv di Amanda. Ma è così? Amanda, bugiarda, mentitrice, da sempre così qualificata. Non a caso nel fermo di Dia si dà valore a ciò che dice Amanda dopo però averla già qualificata come soggetto particolarmente spregiudicato nel mentire ripetutamente agli organi inquirenti. Allora, signor giudice, debbo necessariamente riverificare a me stesso e a tutti se un soggetto stressato, scioccato, in grande confusione mentale, perché certamente non era fisica, era mentale, quindi in un momento in cui si è assolutamente privi di freddezza, di logicità, di razionalità, si può dire ciò che ha detto Amanda, sotto il profilo, ripeto, della denuncia calunniosa che pone in essere. Ed è di una precisione, oserei dire, sconvolgente. Dice con grande intelligenza, e poi vedremo perché dice questo, esattamente, e lo rileggo, ripeto, a me stesso per essere più preciso e non smentibile il più possibile. Alle ore 20:30 ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrick, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e non sarei dovuta andare a lavorare. Primo punto. Secondo, ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito. Terzo punto. Quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Innanzitutto lei costruisce, e c'è una ragione ben precisa che spiegherò dopo, la sua ricostruzione di quella sera basandosi su un messaggio ricevuto da Patrick, che lei sapeva non essere conforme a ciò che diceva, lo sapeva benissimo, ma lei dice l'esatto contrario e dice a seguito di quel messaggio io ho risposto dicendogli vediamoci subito e colloca come orario le 20:30, l'immediatezza del fatto. Afferma: ho incontrato Patrick subito dopo presso il campetto di basket, Piazza Grimana. Con lui siamo andati a casa. Patrick ha fatto sesso con Meredith, sottolineatura, di cui era invaghito. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui. È la ricostruzione ferrea, logica, inattaccabile, rispetto alla quale immediatamente gli organi inquirenti danno credito a un soggetto che già stimavano essere una mentitrice bugiarda, ma è talmente logica, una sequenza così ben concatenata e oserei dire dal punto di vista della pittura tratteggiata con dei salienti passaggi che nessuno poteva immaginare che su questo aspetto Manda mentisse. Manda induce immediatamente l'autorità giudiziaria in errore. Ma questa è la dichiarazione spontanea che fa l'1.45. Oserei dire che più interessante è quella delle 5.45. Perché Amanda subito insiste, ero stressata, venivo quasi picchiata, dicevano di avere, mi prospettavano 30 anni di galera. Dunque, sotto pressione, ho perso il lume della ragione. No, no, non ha perso il lume della ragione. Ce l'ha avuta con grande padronanza e è stata talmente padrona della situazione che la signorina Amanda ha colto immediatamente la manchevolezza di un passaggio fondamentale e che ha risolto brillantemente, cioè a dire, lei capisce, e qui non c'è suggerimento, è evidente, che siccome da giorni stava collaborando con la polizia, la domanda che necessariamente sul piano logico gli si sarebbe posta da parte di terzi era, ma come? Siamo qui tutti alla ricerca dell'assassino, tu sai chi è l'assassino e non ce l'ha detto subito? Domanda logicamente ineccepibile, che Amanda previene, ed infatti alle 5.45 dice espressamente: ho molta paura di Patrick, il ragazzo africano proprietario del pub denominato Le Chic di questa via Alessi, ove io lavoro saltuariamente. Dunque, perché non ha nominato prima Patrick? Non lo ha nominato perché, avendo paura ed essendo a piede libero, rischiando personalmente, non si è sentita lì. Lo dice solo quando si trova con le garanzie dovute all'interno della questura. È una soluzione brillante che rivela una grande malizia, una malizia, oserei dire, squisitamente femminile. E il cerchio, signor giudice, è perfettamente concluso. È una denuncia, ripeto, inattaccabile, concatenata sul piano logico in maniera feroce, ferrea, tanto che nell'immediatezza del fatto, senza nemmeno sentirlo, Patrick viene immediatamente prelevato e incarcerato. Ma non si limita a questo la signorina Amanda. Ma la signorina Amanda, nell'immediatezza di queste dichiarazioni, chiede all'ispettrice Ficarra di poter usufruire per un suo manoscritto di fogli e scrive in quella stessa sera un memoriale. In questo memoriale, che è un memoriale a mio giudizio molto accurato, innanzitutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista della punteggiatura, dal punto di vista di una manifestazione di una intelligenza certamente ben impostata e ben inquadrata. Dice: confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick. E subito dopo vedo Patrick come l'assassino. Non solo non ritratta, ma reitera le accuse. E comunque sia, mi permetto di sottolineare, che avendole riconfermate, le dichiarazioni entrano in maniera integrale a far parte anche di questo memoriale, che provenendo spontaneamente, volontariamente, senza alcuna violazione di ogni minimo diritto di difesa, entrano integralmente, proprio come corpo del reato, in questo giudizio. C'è un ulteriore passaggio prima di arrivare all'interrogatorio ed il passaggio riguarda l'udienza del riesame. perché la signorina Amanda si presenta e apprendo, perché non vi avevo ovviamente potuto assistere, leggendo il provvedimento del Tribunale del Riesame di fine novembre, ad affogliazione 13, che la signorina Amanda, dice il Tribunale, ha scritto una sorta di memoriale dove ha specificamente richiamato anche nel corso dell'udienza di riesame. Va a riesame! Nel frattempo sono successe molte situazioni e lo riconferma integralmente. E dopo un esame accurato, alla foliazione 21, il Tribunale del Riesame dice: peccato che a tale memoriale la ragazza si sia riportato ancora all'udienza del riesame. Io oggi aggiungo: peccato che all'udienza del 18 la signorina Amanda abbia insistito a dire ciò che ha detto. Allora, signor giudice, il quadro comincia a delinearsi. Le dichiarazioni ai fini della notizia di crimis, come denuncia, sono tutte validi ed efficaci. Sono in ogni caso validi ed efficaci perché il memoriale, riassorbendole in quanto vi sono integralmente riprodotte e ritrascritte, l'Amanda le fa proprie, le ribadisce all'udienza preliminare e non solo non le ritratta nell'interrogatorio del 17-12, ma nell'interrogatorio del 17-12 ne svela definitivamente il significato. Come aveva definito Patrick? Alle 1:45 del 5 di novembre definisce Patrick come un soggetto, ben descrivendolo, di cui ha paura. Ma allora quando all'inizio dell'interrogatorio del 17 novembre, in assoluta tranquillità, inizia il pubblico ministero a formulare le sue domande, ad affogliazione 21 c'è un passaggio illuminante. Pubblico ministero: senta, ma lei andava d'accordo con Lumumba? Sì. Pubblico ministero: non vi erano problemi fra voi? Knox: no, andavamo d'accordo. Pubblico ministero: senta, Lumumba è irascibile, cioè si innervosiva facilmente, era nervoso? No, è un ragazzo rilassato, tranquillo. Lei dice esattamente la verità in sede di verbale dopo aver pesantemente mentito a suffragio, a coronamento di ciò che aveva detto la mattina del 5 novembre. Di Patrick ho paura. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, io potrei già ritenere che ciò che ho esposto, ciò che è stato detto e ciò che documentalmente è già negli atti di questo giudizio sia più che sufficiente per richiedere ed associarmi a quello che limitatamente al capo F, perché ovviamente solo del capo F sarà il mio dire, riguarda il rinvio a giudizio di Amanda. Ma c'è un punto sul quale non solo non voglio sottrarmi, ma ritengo di avere l'obbligo di dire. Perché Amanda spende il nome di Patrick? Questo è stato un tormentone che in realtà ha sciolto Amanda stessa. Prego. Sorvolo sul più di questo interrogatorio, che è stato oggetto di una puntuale disamina da parte dell'illustre signor pubblico ministero. Ma ad affogliazione 93 sottolineo il seguente passaggio. Knox: Ero sotto stress, avevo paura, erano passate tante ore ed ero in piena notte. E mi stavano dicendo che ero colpevole. Ad Affogliazione 94, la polizia mi diceva, sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa. E un attimo prima che io facessi il nome di Patrick, qualcuno mi aveva mostrato il messaggio. Un attimo prima che io facessi il nome di Patrick, qualcuno mi ha mostrato il messaggio. Amanda già aveva meditato ciò che avrebbe dovuto dire, ma Amanda coglie in maniera insperata un'occasione incredibile e coglie l'occasione in quel messaggio semplicemente che gli aveva dimostrato che era del tutto irrilevante e insignificante di accusare Patrick. Questa accusa è la chiave di volta per capire in questo processo il ruolo di Amanda. Perché vede, signor giudice, in questa risposta, se nel dire con grande intelligenza ho paura di Patrick che risolve il problema del perché non ha speso il nome di Patrick prima, con questo dire, brillantemente e oserei dire perfidamente, risolve un altro delicato problema in termini diabolici. Perché? Perché lei lo sa benissimo che Patrick non c'entra nulla, conosce il testo del messaggio, quella sera non lo ha visto, dunque lei sa, e dice l'esatto opposto di ciò che sa, in una sequenza logica studiata. È una versione studiata, ma perché Patrick? Perché un innocente? Intanto nell'immaginario collettivo è nero. Ma a parte questo aspetto che avrebbe certamente fatto sul piano dell'impatto una presa incredibile con i mass media, è il problema dell'innocenza che determina Amanda a questo passo. Perché vede, signor giudice, in quel momento, come ieri abbiamo sentito dalle parole del pubblico ministero, nella galassia di questa inchiesta, Rudy Ghedè non esisteva. Se si accusa un innocente, sapendolo tale, e sapendo che, e questo lo chiedo a me stesso, prima di tutto, ma lo chiedo a tutti, che di fronte a un'accusa così pesante, a un macigno di questa portata, avrebbe dovuto impiegare, se poi tutto fosse andato bene, mesi per dimostrare la sua innocenza, si realizzava un doppio obiettivo, che a seguito di un'indagine sviata, a seguito di un depistaggio ben riuscito, dopo mesi il caso sarebbe stato irrisolto. E perché, signor giudice, sarebbe stato irrisolto? Perché, attenzione, a Rudy non si arriva perché arriva la confidenza, perché su Rudy c'è la soffiata, perché su Rudy c'è il tizio che dichiara la partecipazione di Rudy. No, e lo dico esclusivamente come dato storico, ci si arriva grazie al lavoro della scientifica perché l'impronta palmare sul sangue che si trova sul cuscino sotto la vittima appartenevano a Rudy. E perché si arriva a Rudy? Si arriva a Rudy perché Rudy era schedato. Ed è ciò che non poteva sapere Amanda. Amanda ha una conoscenza superficiale, non è un'intima di Rudy, perlomeno da quello che è emerso dalle carte processuali. Il suo senso di ricerca dell'impunità è coperto diabolicamente da un atteggiamento processuale che tende ad ingannare l'autorità giudiziaria. Non a caso calunnia viene, me lo sono andato a riguardare per mia scienza, dal latino calvi che si trova nelle 12 tavole come reperto citato da Lucilio, ripreso da Virgilio, e significa letteralmente trarre in inganno. Il trarre in inganno su questo punto l'autorità giudiziaria è funzionale alla ricerca dell'impunità. Ma se dopo mesi, se ad esempio Rudi, nel frattempo scappato, non fosse stato rintracciato per il fatto che essendo schedato ne è stata possibile l'identificazione palmare, io mi dico e chiedo a me stesso quanto tempo questa difesa avrebbe dovuto impiegare e alla fine ci sarebbe riuscita per dimostrare l'innocenza di Patrick. Ma alla fine quante macerie ci sarebbero restate in questo processo? Questo è un atteggiamento non ingenuo, non confuso, non stressato, è diabolico. È un atteggiamento di grande intelligenza, perché l'intelligenza non ha soltanto un valore positivo, ma anche il risvolto dell'aspetto negativo. È un'arma a doppio taglio. Certamente c'è un'intelligenza anche nella perpetrazione del male. In questo aspetto è significativo un altro atteggiamento di Amanda. Amanda non ha mai ritrattato. In maniera esplicita, espressa, è stata ambivalente nel ritorno a casa da Raffaele, ma non ha mai ritrattato esplicitamente la posizione su Patrick. Questo intanto dimostra un aspetto, che Amanda è certamente una ragazza di assoluta freddezza, e che dimostra una grande padronanza di se stessa. L'altro aspetto che mi preme sottolineare e che io riprendo da un passaggio del Tribunale del Riesame è che Amanda non solo non dimostra alcun atteggiamento pietistico nei confronti del male operato posto in essere nei confronti di Patrick, ma come dice il Tribunale del Riesame, non ha mai palesato un concreto dolore per la tragica perdita dell'amica. Dunque, signor giudice, per riassumere, e vado in conclusione, Amanda commette la calunnia perché effettivamente Amanda, nell'accusare Patrick sapendolo innocente, intende conseguire l'impunità. E oserei dire che la costruzione di questo quadro è una costruzione di una logicità incredibile. Una notizia criminis, una denuncia razionale, dove tutti i passaggi sono logicamente incastrati come anelli di una stessa catena e sotto il profilo soggettivo il tutto è finalizzato a far sì che gli organi inquirenti ovviamente concentrino sotto un soggetto innocente le loro attenzioni. E dunque, di fronte ad un quadro del genere, in conclusione, che cosa dire, signor giudice? Che a questo difensore ero stato per un lungo periodo di tempo la necessità di dover sciogliere in dubbio all'inizio. Ma quand'è che Amanda dice la verità? Dopo quello che ho detto, mi sembra che la mia conclusione sia inevitabile. Dice la verità esattamente quando colloca se stessa nella casa degli orrori. In quel momento Amanda, coinvolgendo se stessa indipendentemente anche dalla posizione di Patrick, perché Patrick è strumentale all'impunità, ma nel suo modo di essere, per quello come l'ho descritta, collocando se stessa, lei confessa questo fatto. Lei confessa di esserci stata. Non compete, ovviamente, a questo difensore sottolineare il ruolo che ha avuto all'interno della casa, ma certamente in questa confessione c'è l'essenza del processo. Amanda Knox c'era, sa che cosa è avvenuto e in quel preciso contesto, questa è la piccola sfumatura che mi è dovuta, a sostegno di ciò che dicevo, lei si ritaglia tra l'altro il ruolo della testa. Perché lei dice alle 5:45, ad un certo punto ho sentito delle grida di Merit e io spaventata mi sono tappata le orecchie. Si rannicchia e nella cucina Patrick fa sesso in un'altra stanza, confusamente sente che Patrick la uccide. Il ritagliarsi questo ruolo, dove fortunatamente gli inquirenti non abboccano, tra virgolette, determina esattamente la controprova di ciò che dicevo. Secondo Amanda, in questa visione diabolica, l'unico assassino è un innocente, che con pena, con sofferenza, con grande dolore, prima o poi, o mesi o anni, riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Ma nell'aver tratto intelligentemente, perfidamente, astutamente, volpinamente in inganno l'autorità giudiziaria, il caso resterà irrisolto. E nella non soluzione del caso scatta l'impunità. Questo non è un quadro che delinea una persona ingenua, una persona stressata, una pressione, un soggetto scioccato, uno che parla tanto per parlare perché qualcuno gli suggerisce. No, è esattamente la versione dei fatti che viene costruita da un soggetto che i fatti li merita e che ha necessità di trovare una via di fuga. È di chi sta cercando l'impunità. Se Ged non fosse stato schedato, io credo ragionevolmente che questo quadro, mi auguro di no, ma non era improbabile che questo quadro avrebbe avuto grande successo sotto il profilo della sua non solo esecuzione, ma anche realizzazione. Dunque, tutti i profili del reato di calunnia sono, a giudizio di questo difensore, sufficientemente provati. Non riesco a trovare elementi che depongano in termini diversi nei confronti della signorina Amanda. E dunque io credo di dover necessariamente condividere le richieste da questo angolo visuale del pubblico ministero di un rinvio a giudizio anche per il capo F. Perché vede, signor giudice, questo difensore reputa che ciò dovrebbe avvenire anche in un quadro di grande esemplarità. Perché il punto è, non è nessuno tocchi Caino, proteggiamo Abele. Un mare di disastri costei ha fatto al mio assistito. E tuttora in maniera pervicace, oserei dire inqualificabile, perché anche a mio giudizio ha perso un'ulteriore occasione. Non solo continua ad avere un atteggiamento inqualificabile, ma ciò che è più grave è che non viene manifestato un sentimento di ravvedimento operoso né di reale e puntuale pentimento. Per quanto concerne il memoriale, signor giudice, io, a conforto della mia lettura, mi sento suffragato da quanto ebbe a dire in data 15-15-08 il giudice dell'indagine preliminare rigettando un'istanza di revoca delle misure cautelari alla difesa della signorina Amanda, ad affoliazione 4, dove diceva: un'ultima osservazione si intende fare in merito al memoriale, il cui contenuto appare essere molto curato e certamente non il frutto di un delirio fantastico immaginario. Amanda Knox dovrà rispondere in toto del suo comportamento, deve rispondere in pieno della sua condotta, e questo difensore si sente intimamente convinto della richiesta di rinvio a giudizio che ha già espletato e che ribadisce. Grazie.
Sì, giudice, una premessa. Io tratterò solamente alcuni argomenti, cioè in particolare uno, ovvero sia le lesioni che sono state riportate da Meredith, per poi lasciare spazio ovviamente all'altro difensore di parte civile che invece vedrà più, sicuramente più cose. Le lesioni riportate da Meredith sono, giudice, tantissime, sono 43, e questo lo dice il professor Cingolani, se non sbaglio, a pagina 35 della sua relazione. Quello che mi preme sottolineare è che tutte queste lesioni, diciamo, noi tendiamo a dimenticarcele, nel senso che quando si parla delle lesioni di Meredith, tutti quanti sostanzialmente facciamo riferimento alle tre lesioni principali, ovvero sia alle lesioni sul lato sinistro del collo e alle lesioni sul lato destro. In realtà credo che tutte meritino una doverosa attenzione, proprio per poi capire quello che sostanzialmente è successo il giorno in cui Meredith è stata uccisa. Partendo, giudice, dall'alto, se mi permette il termine, si riscontra una prima lesione su quella che è la guancia sinistra della vittima, per poi scendere alle due lesioni principali, appunto sul collo, sempre sul lato sinistro, e una lesione sul lato destro. Ugualmente abbiamo però delle lesioni anche di carattere ecchimotico, quindi delle ecchimosi, sulla parte sempre alta del collo, in particolare sul lato destro, e sulla parte medio-alta sul lato sinistro, dove ci sono anche appunto le lesioni da arma, da punta e da taglio. Ora, intanto consideriamo queste le prime due lesioni che noi abbiamo definito importanti, ovvero sia le due lesioni sul lato sinistro. Con quella sul lato destro sono tutte sicuramente causate da un'arma da punta e da taglio che è stata appunto riscontrata come un'arma monotagliente, quindi sono tutte riconducibili alla stessa arma. Su questo poi io, giudice, tornerò dopo per proprio analizzare la compatibilità o meno del coltello oggetto di sequestro con queste lesioni. Se si considerano poi, scendendo diciamo lungo il corpo della ragazza, abbiamo diverse ecchimosi sul lato destro, sul braccio e sull'avambraccio destro, e importanti le due lesioni sulla mano destra di Meredith, una sul palmo della mano e una sul pollice. Queste lesioni sono importanti, giudice, perché sono proprio le lesioni che Meredith si è procurata nel tentare di difendersi dal coltello che le veniva puntato sul lato sinistro del collo. Ed è un gesto spontaneo che farebbe chiunque di noi, perché nel momento stesso in cui hai qualcuno che ti punta un coltello alla gola, provi a difenderti, provi a allontanarlo da te. E come lo fai? Con la mano aperta. Ed è proprio con la mano aperta che ti procuri una lesione sul pollice e sul palmo della mano destra. Poi la ragazza ovviamente viene afferrata, a mio avviso, sempre sul braccio destro, perché lei si stava cercando di difendere, e quindi da lì le ecchimosi sul braccio e sull'avambraccio destro che le viene riportato, praticamente viene allontanato da chi si trovava sul lato destro della persona. Poi, giudice, abbiamo delle lesioni, anche se sicuramente possono essere considerate di minore importanza, sulla schiena della ragazza, abbiamo delle lesioni sulla coscia sinistra, anche su questa poi tornerò, e poi non bisogna dimenticarci, anche se su questo è stato oggetto di ampio dibattito in sede di incidente probatorio, le lesioni, o meglio dire, diciamo, la zona ecchimotica che è stata riscontrata nella zona praticamente genito-anale sulla persona di Meredith Kercher. Ora, partendo proprio da questo e poi appunto ritorno indietro, a me preme sottolineare alcuni aspetti. Allora, innanzitutto, I primi due medici che vedono questa ragazza, ovvero sia il dottor Lalli, che è sicuramente solo un medico legale, però è un medico legale, e poi il dottor Epicoco, mi pare si chiami, non so se ho sbagliato la pronuncia, non lo conosco, che è un ginecologo, quindi comunque un esperto, rilevano all'interno di quella che è la faccia interna della zona delle piccole labbra una zona ecchimotica di colore violaceo. Ora, su questa diciamo teorica ecchimosi, o comunque, se non si vuole chiamare ecchimosi, perché comunque è stato un incidente probatorio, è stato sviluppato in modo estremamente ampio l'argomento, consideriamola pure una contusione, c'è molto da dire, giudice, c'è molto da dire perché? Innanzitutto per quella che è la posizione in cui questa ecchimosi o comunque questa contusione viene rilevata. Viene rilevata precisamente fra le ore 7 e le ore 9, qualora si volesse considerare appunto il quadrante di un orologio. Il professor Marchionni, nella sua consulenza tecnica, quindi nella consulenza che poi ha gli atti ovviamente, a pagina 23 se non sbaglio, viene a specificare di che cosa si tratta. Dice, sono delle micro lesioni di un millimetro circa, diciamo, ciascuna, tutte posizionate in una zona che non è più grande di una moneta da 5 centesimi. Quindi dice, se è pur vero che l'esame istologico che è stato poi eseguito sulla ragazza non ha probabilmente permesso di verificare in modo certo se si trattasse o meno di un'ecchimosi, certo è che in quella zona, in una ragazza così giovane, una contusione o comunque appunto questa zona ecchimotica di colore violaceo non ci doveva essere. Non ci doveva essere se siamo in presenza di un rapporto sessuale consenziente. E infatti, sul punto, la dottoressa Aprile, in modo estremamente chiaro, ugualmente ci spiega quali sono le zone dove eventualmente si vengono a verificare o comunque a riscontrare delle lesioni. E anche la dottoressa Aprile, seppur allargando un po' il campo, ci parla di una zona che è compresa tra le ore 3 e le ore 9, diciamo, di un eventuale quadrante dell'orologio. In questa zona, e che poi, ripeto, quella dove il dottor Lalli e il ginecologo, quindi subito in prima battuta, hanno riscontrato questa, diciamo, ecchimosi, è dove appunto si viene a trovare. Ora, quello che è importante sottolineare è che se si parlasse di un rapporto sessuale di natura non violenta e quindi con il consenso della ragazza, questo diciamo segno non ci sarebbe perché ci sarebbe stata quella che è definita la naturale lubrificazione della donna. Il fatto che non ci sia stata questa lubrificazione, e qui non ci sono grossi dubbi perché ce lo dicono tutti, ce lo dicono i tre periti del GIP in sede di incidente probatorio, ce lo dice il dottor Lalli nella sua consulenza diciamo conclusiva, quindi nella sua relazione medica conclusiva, ce lo dice il professor Marchionni che comunque è un ginecologo e quindi comunque esperto in materia. Se ci fosse stata la lubrificazione della ragazza, ovviamente questa contusione non ci sarebbe stata. Quindi questo è a dimostrazione del fatto che l'ecchimosi o comunque la contusione riscontrata all'interno di questa, cioè delle piccole labbra di Meredith, è sicuramente emblematica di una relazione sessuale non desiderata, non voluta. Collegato ovviamente a queste lesioni, chiamiamola così, c'è giudice ovviamente le lesioni sulla coscia e sulla gamba sinistra, perché anche queste hanno poi la loro importanza. Anche su questo la dottoressa Frida è stata estremamente chiara, ha detto sono tipiche di chi viene afferrato con violenza, di chi viene costretto a un rapporto sessuale non voluto, sono tipiche di una, addirittura la dottoressa Frida ci dice proprio che sono a pagina 77 delle trascrizioni dell'udienza di incidente probatorio, ci dice proprio espressamente, sono tipiche o di un reato di violenza sessuale o di un omicidio a sfondo sessuale, quindi ci viene a qualificare sostanzialmente i due, cioè due dei reati che vengono oggi poi contestati a tutti e tre gli imputati. La dottoressa Aprile, per la verità, ci dice molto di più, perché a pagina 66-67, sempre delle trascrizioni dell'udienza di incidente probatorio, ci viene a specificare che, qualora anche non si volesse considerare il segno riscontrato sulla ragazza, un'ecchimosi o comunque una contusione, non è importante. Non è importante perché? Perché nel 70%, che è un'altissima percentuale, delle donne che subiscono una violenza sessuale, non ci sono segni. Quindi, qualora anche si volesse, diciamo, sposare la tesi di chi non considera questo segno una lesione, comunque non è rilevante. Non è rilevante perché la violenza sessuale comunque c'è stata. E la dottoressa Frida ce lo ridice, c'è stata perché? Perché si guarda quello che è il contesto generale. Quindi cosa si guarda? Si guardano tutte le molteplici lesioni che la ragazza ha sul corpo. Coscia sinistra, gamba sinistra, braccia. E poi da lì, vabbè, la dottoressa Frida su questo non è, ovviamente non ha potuto riferire, ma noi sappiamo poi di quelli che sono ulteriori elementi da cui si desume la violenza sessuale e comunque tutti i reati che sono oggi contestati. Tornando giudice a quelle che sono invece le lesioni più importanti, diciamo così, chiamiamole sempre lesioni più importanti, ovvero sia le lesioni sul collo, ovviamente è stato oggetto di grande dibattito la compatibilità o meno del coltello sequestrato con queste lesioni. Sul punto i periti, nell'affermare la non incompatibilità del coltello, ci specificano anche, perché hanno parlato di una semplice non incompatibilità. Parlano di non incompatibilità, e ce lo dice il professor Cingolani, perché? Perché loro devono essere cauti nell'esprimere un giudizio, devono essere estremamente obiettivi, quindi non possono in sostanza darci una definizione eccessiva. Questa non incompatibilità però secondo me può essere tranquillamente tramutata in una compatibilità del coltello oggetto di sequestro con quelle che sono le lesioni riportate. Il coltello giudice per me è quello, cioè è quello, e non lo dico, diciamo così, frutto di mia fantasia, è quello per tutta una serie di dati che sono poi stati analizzati sia dalla scientifica, e su quello poi richiamerò cose che lei ha sentito direttamente, sia da quello che emerge in sede di incidente probatorio nel tentare di smontare la riconducibilità delle lesioni proprio a quell'arma lì. Noi abbiamo sostanzialmente due lesioni, abbiamo detto, sul lato sinistro. La prima lesione, la più grossa, è lunga 8 cm ed è profonda 8 cm. La seconda lesione, subito sotto, è lunga 1,5 cm, cioè larga, scusi, 1,5 cm ed è profonda 2 cm. Ora, il problema che si è posto qual è? Sostanzialmente due. La prima, la lama del coltello, oggetto di sequestro, è lunga 17 cm. Come mai, allora, dice, il tramite della ferita è solamente 8 cm. Ecco, sul punto, a pagina 32, 33 e seguenti, di quelle che sono appunto le trascrizioni dell'udienza di incidente probatorio, i periti, però con i consulenti, quindi non da soli, si sono ampiamente divertiti, se mi può permettere il termine, a spiegare com'è che tranquillamente ci possa essere questa compatibilità. La compatibilità è pacifica. Perché? Perché, dice, non è scritto da nessuna parte che la lama sia stata affondata sostanzialmente fino in fondo. Per vari motivi. Può essere stato, dice, lo stesso aggressore che ha trattenuto la mano, quindi può essere stata ritratta l'arma, può essere stata la ragazza che ha fatto un movimento e che a mio avviso è la cosa più plausibile. È la cosa più plausibile perché? Perché Meredith, nel momento stesso in cui si trovava nella posizione, che poi vabbè analizzerò successivamente, nel momento stesso in cui aveva le mani bloccate, da una parte è pacifica la presenza di Rudy Ghede che tratteneva il polso sinistro della ragazza e quindi che la immobilizzava sul lato sinistro, ma anche il lato destro, giudice, perché ci sono le ecchimosi. Le ecchimosi, che anche su quello sono stati chiari, diciamo, i consulenti e anche i periti, sono tipici di chi viene trattenuto con forza, contro la sua volontà. Quindi cos'è che poteva muovere Meredith? Solo il collo. Solo il collo, perché seppur in una posizione particolare, però lo poteva muovere, e sicuramente nel momento in cui è stato infilato il collo nella gola della ragazza, lei di istinto si è mossa, ha cercato di liberarsi, e ciò ha impedito probabilmente che la lama venisse infilata fino in fondo. La seconda lesione, quella che tra virgolette è considerata più piccola, è secondo me forse più importante ancora. Perché? Perché proprio nel misurare, e l'hanno fatto i periti e lo dicono in sede appunto di incidente probatorio, nel misurare quello che è il tramite di 2 cm, vedono chiaramente che quel coltello lì, a 2 cm dalla punta, ha precisamente una larghezza di 1,5 cm, che è la misura della ferita di Meredith. Quindi, sul punto, giudice, ripeto, Quello che mi preme sottolineare è che alla fine anche il consulente di parte, il professor Torre, viene sostanzialmente alle stesse conclusioni, perché è vero che prima prova con la famosa spugna a simulare questa sorta, diciamo, di coltellata, è vero anche però che di fronte alle osservazioni dei vari feriti, ovvero sia del professor Cingolani e del professor Umani Ronchi, si trova costretto ad ammettere che in effetti, e questo ora poi le riferirò la pagina precisa, il movimento della ragazza può essere da solo sufficiente aver determinato diciamo, l'interruzione della corsa del coltello. È vero che non ci sono ostacoli nel collo, ma ripeto, il movimento della ragazza può essere stato da solo sufficiente. La dottoressa Aprile, nel discutere con il professor Torre su quanti movimenti fossero necessari o meno perché si potesse verificare questa interruzione della corsa del coltello, dice ne bastano due movimenti, e due movimenti vengono fatti dalla vittima in un secondo, nel momento stesso in cui, essendo immobilizzata, nel cercare ovviamente di difendersi a modo suo, gira il collo, e i due movimenti sono fatti in un secondo, giudice, non è che ci voglia poi tanto tempo per compierli. L'altro problema che si pone sempre in relazione a questo coltello qual è? La famosa rilevazione, chiamiamola così, di una sorta di micro lesioni lungo la ferita. Dice, queste micro lesioni potrebbero far pensare che quello non è il coltello utilizzato, perché la lama di quel coltello potrebbe non essere compatibile proprio per quello che è il disegno, diciamo, se non ho capito male, della lama stessa del coltello. Ma anche su questo tutti alla fine concordano nel dire bastano i movimenti della ragazza per aver determinato quello che il professor Torre definisce un maciullamento della lesione, un maciullamento della ferita, perché il professor Torre sul punto è estremamente preciso, parla proprio di maciullamento, maciullamento appunto che è dato, e il professor Romani Ronchi ce lo dice poi in modo chiaro a pagina, non lo so, a pagina 40 delle trascrizioni, quando dice perché vogliamo andare a cercare sostanzialmente un'arma diversa? Io come me la sono spiegata la presenza di tutte queste micro lesioni lungo la ferita? Me la sono spiegata bene, me la sono spiegata appunto con il movimento della ragazza. E allora perché cercare un'arma diversa? L'arma è quella, il coltello è quello. Il fatto che poi il coltello sia quello trova maggior riscontro in quella che è stata l'analisi da parte della scientifica, lei ha sentito la dottoressa Stefanoni per ore, quindi io ovviamente non sto a ripetere tutto quello che è stato abbondantemente detto, che cosa fa? Trova il DNA di Amanda su quello che è il manico, diciamo, del coltello, e il DNA della vittima sulla punta o comunque nelle vicinanze della punta del coltello, che tra l'altro il giudice torna perché, proprio perché il coltello non è stato infilato tutto nel collo della ragazza, il DNA di Meredith viene trovata nella parte più vicino alla punta, nonostante fosse stato lavato, nonostante tutte le eventuali accortezze che sono state utilizzate. Ora, l'altro giorno abbiamo sentito il pubblico ministero che ha sostanzialmente ricostruito o descritto quella che è la scena sostanzialmente del delitto. Io vorrei sottolineare che il pubblico ministero, la pubblica accusa, non ha sostanzialmente evidenziato o rappresentato una scena fantasiosa. La scena rappresentata dal pubblico ministero torna con tutta una serie di elementi che sono agli atti. Allora, innanzitutto partiamo da quella che è la posizione della vittima. La posizione della vittima è sicuramente in ginocchio davanti all'armadio. E questo non lo dice il pubblico ministero appunto per motivi suoi o per fantasia, lo dice il dottor Camana nella sua relazione quando ci viene a descrivere sostanzialmente le tre, perché ne descrive ben tre, ipotetiche soluzioni, chiamiamole così, stante le quali in base a quelle che sono le tracce di sangue rinvenute sia sull'armadio sia le macchie di sangue presenti sul pavimento, si presume fosse essere la vittima. Il dottor Camana dice, delle tre ipotesi che io faccio, sicuramente la più plausibile è la terza. E la terza qual è? La ragazza è in ginocchio davanti all'armadio. Il suo aggressore dove si trova? Il suo aggressore si trova sul lato sinistro, in una posizione un po' retrostante rispetto a quella che è la vittima. Allora, giudice, il pubblico ministero sostanzialmente che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta quella che è la corretta posizione della vittima con i suoi aggressori. Io parlo dei più aggressori, giudice, perché, come ho detto all'inizio della, diciamo, della discussione, le lesioni riscontrate su Meredith Kercher sono ben 43. 43 lesioni non sono poche, seppur di varia natura, seppur tutte non con la stessa importanza, seppur appunto alcune di natura ecchimotica e quindi forse ad avviso di alcune persone meno rilevanti. 43 lesioni con, tra l'altro, una pacifica violenza sessuale, perché la violenza sessuale è pacifica, lo dice la dottoressa Aprile, lo dice il dottor Lalli, lo dice il professor Marchionni, proprio per tutti quelli che sono tutti i dati che vengono a indicare la consumazione di questo reato, ovviamente presuppone la presenza di più persone coinvolte nello stesso momento nel commettere i reati oggi contestati. E allora, giudice, ripercorriamo un po' quello che ha detto il pubblico ministero. Meredith Kercher si trova appunto in ginocchio davanti all'armadio. Rudy Ghede si trova dietro di lei, e afferrando con violenza il polso sinistro della ragazza, e da lì il DNA sulla famosa felpa che è stato oggetto di discussione, la trattiene mentre cerca con la mano destra di penetrare o manualmente o genitalmente la vittima. Sul fatto che non ci sia stata penetrazione genitale o meno, io credo che sia necessario richiamare ancora una volta quelle che sono le considerazioni della dottoressa Aprile. La dottoressa Aprile che cosa ci dice? È vero, sono stati fatti quattro tamponi, di cui due anali, due vaginali. In nessuno di questi quattro tamponi è stata rilevata la presenza di sperma. Ma ciò non toglie che ci sia stato comunque un tentativo anche di penetrazione genitale. E la penetrazione genitale non dà necessariamente, si sa tutti questo, giudice, la presenza di sperma. Può essere stata solo tentata e non riuscita, ci può essere stata una penetrazione senza eiaculazione, cioè ci sono mille varianti che si devono considerare. Certo è che il DNA di Rudy Ghede è stato comunque rinvenuto su uno dei tamponi vaginali e quindi Rudy Ghede era sicuramente presente lì. Nel momento in cui Meredith si trovava in questa posizione, abbiamo detto, a mio avviso, ma insomma ripeto, è suffragata da tutta una serie di elementi comunque presenti agli atti, chi teneva il coltello, ovvero sia sicuramente Amanda, perché il suo DNA è sul manico del coltello, si trovava, così come anche dice il dottor Camana nella sua relazione, sicuramente sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro della vittima. E torna perché, ripeto, Meredith ha fatto anche tentato di difendersi, ha tentato di difendersi dal coltello che le veniva puntato alla gola. Alza la mano, cerca di allontanare il coltello perché comunque è trattenuta con quest'altra mano, non può fare diversamente, cerca di allontanare il coltello e si ferisce. La mano di Meredith, il braccio di Meredith, a quel punto viene preso da chi si trova sul lato destro. Si trova sul lato destro e la trattiene, la ferma, la immobilizza. Di non, diciamo, minore importanza, sicuramente proprio per poter rappresentare tutti e tre gli imputati sulla scena del crimine, è sicuramente il famoso reggiseno che appunto è stato repertato, seppur in due momenti diversi, sul quale viene rilevata la presenza comunque del DNA sia di Rudy che di Sollecito. Entrambi i ragazzi si trovano lì, entrambi i ragazzi contribuiscono a commettere tutti i reati ipotizzati, chi strappando il reggiseno da una parte, chi probabilmente tagliandolo dall'altra, quindi in sostanza tutti sono lì e su questo direi che non ci sono, stante quello che ha detto la dottoressa Stefanoni, dei grossi dubbi. Ora, sicuramente è necessario anche considerare un'ulteriore cosa in relazione sempre al coltello che è stato sequestrato. Il coltello è stato sequestrato, cioè è stato trovato ed è stato repertato in una scatola da camicia, è vero. Sul fatto che ci possa essere stata contaminazione o degradazione di quello che poi il DNA che è stato trovato, la dottoressa Stefanoni è stata estremamente chiara. Ci ha spiegato cos'è la degradazione, ci ha spiegato come avviene, ci ha spiegato che se c'è degradazione ovviamente noi non troviamo niente, cioè non riusciamo a identificare il DNA di nessuna persona. Ci ha poi spiegato anche come avviene la contaminazione. In sostanza la contaminazione si ha se c'è uno stretto contatto, quindi prolungato nel tempo e anche per intensità, col DNA di una determinata persona. Questo può essere. Ora, nella scatola la camicia, se non mi ricordo male, in cui è stato repertato il coltello trovato a casa di Sollecito, cioè non vedo come ci potesse essere il DNA di Meredith e di Amanda anche. perché in una scatola da camice, comunque presa, seppur per fortuna, all'interno della casa di un'altra persona, al limite giudice, ma proprio al limite, anche se anche lì non so bene come, ci poteva essere forse il DNA di sollecito, perché la scatola da camice era sicuramente la sua, ma che nella scatola da camice ci dovesse essere il DNA di Meredith, che è stato trovato sulla punta del coltello, o meglio, nella vicinanza della punta del coltello, a me pare inverosimile. Ovviamente lo stesso discorso della contaminazione e della degradazione va fatta in relazione a famosi gancetti del reggiseno che sono stati, dove è stato trovato il DNA di sollecito. Più volte c'è stato il tentativo di far pensare che, stante il fatto che questo pezzettino di stoffa con i due gancetti sono rimasti appoggiati sul pavimento della stanza della ragazza per un periodo superiore, circa di 45 giorni, 47 mi sembra per la precisione, potrebbe aver determinato una contaminazione di quello che poi è considerata, a mio avviso, sicuramente una delle prove del fatto di cui oggi stiamo parlando. Se di contaminazione si doveva parlare, ovviamente anche qui, la dottoressa Stefano è stata chiara, la casa era casomai piena, proprio perché c'era stato il passaggio della scientifica, Calzari, del sangue di Meredith, quindi se di contaminazione si deve parlare, casomai si doveva trovare anche lì il DNA di Meredith, ma non il DNA di sollecito, perché il DNA di sollecito non c'è da nessun'altra parte, il DNA di sollecito c'è perché nel momento in cui Meredith viene ammazzata, lui è lì e insieme a Rudy, insieme ad Amanda, diciamo, usano violenza nei confronti della vittima, violenza sessuale e violenza fisica, nel vero senso della parola. Gli viene strappato il reggiseno, viene preso, viene trattenuto con forza da parte di sollecito, probabilmente poi viene tagliato con quel coltello, con un altro coltello. Non ci dimentichiamo, giudice, che se è pur vero che dei tre coltelli che sono stati, diciamo, sequestrati, solo uno è compatibile con le tre lesioni principali, perché si parla di un'arma da punta e da taglio monotagliente, è anche vero che ci possono essere altri coltelli che non sono stati trovati. Lo stesso Rudighede va a giro con il coltello. Rudighede non sappiamo se quella sera avesse un altro coltello con il quale è stato tagliato il dietro, diciamo la parte dietro del reggiseno della ragazza. Non sappiamo se è stato utilizzato per fare eventualmente anche altre delle micro lesioni che sono state riscontrate. Certo è che erano tutti e tre lì e ognuno ha avuto un ruolo ben preciso, un ruolo sicuramente legato alla posizione della vittima e alla presenza della volontà di ledere questa persona. Io credo, giudice, che sia sulle lesioni non ci sia, diciamo, altro da aggiungere, anzi sì, la lesione sulla coscia sinistra. La lesione sulla coscia sinistra è sicuramente una lesione importante, non solo perché, come ha sottolineato la dottoressa Aprile, è emblematica di una violenza sessuale. Quindi consideriamo pure la lesione all'interno delle piccole labbra, consideriamo che sia lesione sì, che non sia lesione, consideriamo che ci possa essere una violenza sessuale senza lesione, sicuramente, dice la dottoressa Aprile, andiamo a cercare ulteriori elementi. Quali sono questi ulteriori elementi? L'ecchimosi sulla coscia sinistra. Rudy, proprio per la posizione in cui si trova, ovvero è dietro la ragazza, per tentare, o comunque, e poi comunque c'è anche riuscito, diciamo, per penetrare la ragazza, sia che avvenga manualmente, sia che avvenga genitalmente, cosa fa? Deve afferrarla per la gamba, e proprio perché ha la mano, la mano sinistra impegnata nel trattenere il polso della felpa sinistra, ha solo la mano destra libera, e quando è una persona davanti e devo cercare di afferrarla per le gambe, per divaricare le gambe di questa persona, ovviamente uso la mano destra sulla coscia sinistra, perché anche questo è un gesto istintivo, come è stato istintivo, ripeto, il gesto di Meredith nel tentare di difendersi dal coltello che le veniva puntato alla gola. Quindi i lividi o le chimosi che dirsi vogliono sulla coscia sinistra e sulla gamba sinistra di Meredith non sono casuali, sono proprio tipici del momento in cui nel tentare di violentare la ragazza, che appunto sicuramente non voleva, non consentiva questo rapporto sessuale, afferra la ragazza con la mano destra e riesce a divaricarle le gambe spostando la coscia sinistra. Questo direi, giudice, è chiaro. su giudice solo due parole, su quelli che poi sono proprio la presenza, così come è stata descritta dal pubblico ministero e diciamo da me ripercorsa, dei tre imputati sulla scena del delitto, è suffragata da tutta una serie di reperti ovviamente studiati dalla scientifica. Io li ripercorro solamente, giudice. Allora, abbiamo detto il coltello è sicuramente quello, è quello, abbiamo detto per due ordini di motivi, compatibilità con la lesione, con le lesioni e presenza del DNA sul manico di Amanda e della vittima sulla punta. La felpa, giudice, ripeto, è chiaro, è stata trattenuta con forza e con violenza, da lì il DNA di Rudy sul polso sinistro e il reggiseno, ovviamente, giudice, anche su questo credo ci sia poco da dire, cioè pacifica la presenza del DNA sia di Sollecito che di Rudy Ghede, ovviamente misto con il DNA della vittima. Quindi questo a dimostrazione che tutti e tre erano lì nello stesso momento e hanno contribuito a violentare e ammazzare la povera Meredith. Io, giudice, non ho altro da aggiungere, salvo appunto lasciare la parola all'altro difensore. Quindi rassegno le mie conclusioni. Per quanto riguarda ovviamente Amanda Knox e Raffaele Sollecito, chiedo, ovviamente insisto nel rinvio a giudizio, così come ampiamente documentato dal pubblico accusa. Per quanto riguarda invece la posizione di Rudy Ghede, leggo le conclusioni, giudice, voglia l'illustrissimo signor giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Rudy Ghede, condannare lo stesso alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile, da liquidarsi nella misura di euro 5 milioni o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 538 CPP. In subordine voglia condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 539 secondo comma CPP e voglia infine condannare l'imputato al pagamento delle spese, diritti e onorari di costituzione, assistenza e difesa di parte civile come indicati in separata nota che si produce.
Si dà un po' di ventilazione? Un po' di ventilazione? Un pochino, mentre c'è la pausa?
Avvicinata.
chiesto la pausa, lui si voleva parlare. Ha chiesto la pausa, io volevo partire. Dammi le conclusioni. Qui sotto. Perché io ho fatto da quello. E infatti. E poi mi metto a sedere. Questi bauletti. volete iniziare oggi? Volete iniziare oggi? Ok. Grazie giudice. Quale patrono di parte civile della famiglia Kercher, assieme all'avvocatessa Perna, leggo le conclusioni in favore di tutti i familiari, quindi della madre Adeline, del padre John, del fratello Lyle e dell'altro fratello John Ashley. Voglia l'illustrissimo signor giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Rudy Ghedè, condannare lo stesso alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile da liquidarsi nella misura di euro 5 milioni o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 538 CPP. In subordine, voglio condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 539, secondo comma CPP. Voglia infine condannare l'imputato al pagamento delle spese e diritti onorari di costituzione, assistenza e difesa di parte civile, come indicati in separata nota che si produce. Le conclusioni sono identiche ovviamente per tutti. Grazie. Giudice, è difficile aggiungere altre cose, altri concetti, altre valutazioni in questo processo particolare che ci ha impegnato per tanti mesi. Dopo che ha parlato il pubblico ministero a lungo, anzi i pubblici ministeri, dopo che hanno parlato le parti civili. Quello che posso dire come premessa innanzitutto è che oggi la famiglia Kärcher chiede a lei, giudice dello Stato italiano, chiede giustizia, chiede la verità. Dico questo, giudice, perché la verità, a mio avviso, le è stata fornita in tutte le filze che sono state messe a disposizione con l'avviso di conclusione indagini, lì dentro c'è la verità, per il grosso, enorme lavoro che è stato fatto dalla Procura della Repubblica di Perugia, per il lavoro che è stato fatto dalla scientifica e dalla squadra mobile di Perugia. In quelle filze si trovano tutti gli elementi per accogliere in pieno le richieste che le sono state avanzate dal pubblico ministero, al quale evidentemente il patrono di parte civile si associa, e quindi per comminare l'ergastolo a Rudy Guédé e per inviare a giudizio gli altri due imputati. Il lavoro, dicevo, giudice, della Procura è stato enorme, nonostante le difficoltà pesanti di spessore che sono state create anche esternamente a questo processo. È stato così importante, giudice, il lavoro della Procura e della Polizia, tanto da far dire, come leggo a carte 12 del provvedimento del Tribunale del Riesame, alcuni dati al riguardo ben possono dirsi eclatanti. Giudice, questo non lo dico io come patrono di parte civile, non lo dicono i pubblici ministeri, ma lo dice un tribunale del quale spesso ci siamo dimenticati l'esistenza e i provvedimenti adottati, confermati dalla Suprema Corte di Cassazione. I dati sono eclatanti. Allora, giudice, nel corso di questa mia discussione bisognerà sgombrare molto spesso, uso questo termine, il campo da incomprensioni. Partiamo dal presupposto che i dati, ce lo dice un tribunale, sono eclatanti. E questo, giudice, mi permetta, se esco con qualche riflessione extraprocessuale, è questo il processo degli eccessi, a mio avviso. È il processo degli opposti. Abbiamo avuto, nel corso di questo anno trascorso, una contrapposizione netta nel comportamento, lo ha ricordato il pubblico ministero di passaggio, nel comportamento da una parte rigorosamente silenzioso della famiglia Kärcher, caratterizzata dal chiudersi nella loro tristezza di questa enorme tragedia per cui lei oggi è chiamato a giudicare. In contrapposizione a questo silenzio, a questo rigoroso riserbo che non si è mai aperto neanche di fronte ad offerte vertiginose da un punto di vista economico, abbiamo avuto dall'altra parte, dalla parte direi di tutte le difese in modo più o meno consistente, una enorme, continua, frequente diffusione mediatica. Tant'è che questo processo, come ha detto il pubblico ministero, è diventato un processo mediatico, al quale comunque, giudice, e su questo lei ha preso anche dei provvedimenti, quindi so che il tema è poco piacevole, sia per me che per lei. Però comunque ci dobbiamo confrontare con questo processo e con questa parallela estensione fuori dalle aule di giustizia di tutti quelli che erano gli elementi che via via arrivavano a creare il bagaglio probatorio che poi le è stato fornito dalla pubblica accusa nel presentare le conclusioni. Una diffusione mediatica, giudice, dicevo, con la violazione frequente, continua, anche dei più elementari canoni di osservanza anche della memoria dei defunti. Questo processo mediatico, giudice, è stato assolutamente invasivo, ingiustificato, quasi insopportabile, anzi sicuramente insopportabile, soprattutto per chi, come la famiglia Kercher, non cercava e faceva di tutto per evitare una risonanza appunto mediatica. Ed allora, giudice, ripeto, mi scuso per questa riflessione extraprocessuale, nel confrontarci comunque con questo carrozzone mediatico che si è creato, a volte ci siamo dovuti chiedere, anche nel corso di questa udienza preliminare, se la giustizia veniva fatta dai giornali o dalle televisioni, oppure dai tribunali, dai nostri tribunali dello Stato italiano. Se era la TV o i giornali che doveva valutare l'attendibilità o meno di un testimone, oppure se era il giudice dell'udienza preliminare. Tutto questo in un excursus continuo, ripetuto, che ha portato fuori dall'esame dei delitti contestati nel capo d'imputazione: la violenza sessuale, l'omicidio, il concorso delle persone in questi fatti atroci, enormi. Abbiamo avuto una campagna denigratoria, giudice, dove sembrava che la polizia e la scientifica di Perugia, di Roma, fossero dei dilettanti che appunto si dilettavano con queste indagini, addirittura deviando, perché il tenore di certi esami testimoniali è stato questo, ci ritornerò dopo, addirittura deviando dolosamente il risultato di certi accertamenti. E questo in uno Stato di diritto, giudice, è inaccettabile, è inconcepibile. Però l'abbiamo dovuto sopportare in questi mesi, fino a pochi giorni fa. Abbiamo dovuto sopportare, giudice, il New York Times, che mi pare, salvo errori, in concomitanza con le prime giornate di udienza, ha diffuso, insomma, ha pubblicato un articolo in cui la giustizia italiana veniva rappresentata come assolutamente artigianale, dove si tiene dentro le persone senza alcuna necessità, in attesa di un giudizio, dove le misure cautelari non sono concepibili, da noi la cauzione non esiste, e quindi in sostanza il cittadino americano che veniva violato, in questo caso Amanda Knox, imputata di fronte a lei, che veniva obbligato, coartato nella sua libertà, era la rappresentazione del diritto americano alla giustizia. E quindi abbiamo dovuto poi sopportare nel corso di questi mesi il signor Mr. Tacopina, giudice, sedicente avvocato che ci ha fatto lezioni di diritto, spiegandoci cosa è giusto e cosa non è giusto fare, spiegandolo ai pubblici ministeri, spiegandolo agli avvocati, spiegandolo alla polizia. Abbiamo dovuto accettare che il professor Torre, nell'ambito persona disquisita e eccellente intelligenza e preparazione, tra l'altro molto simpatico, abbiamo comunque dovuto accettare che cercasse di convincerci che il collo di una persona che sta lottando contro la morte si muove, si piega, si strizza come una spugna. Cercando di convincerci, cosa che abbiamo imparato sui banchi di scuola tutti quanti noi, che il collo non è un insieme, un coacervo di nervi, di muscoli, ma è qualcosa di molle, morbido, che si strizza appunto come una spugna. Abbiamo dovuto ascoltare per ore un intervento secondo me veramente al limite dell'accettabile, del professor Pascali, che ha esaminato la dottoressa Stefanoni non tanto come un super test, come ha detto giustamente il pubblico ministero, ma quasi come se fosse un'imputata, giudice. Imputata di aver disseminato, come si fa con lo zucchero a velo sulle torte a Natale, il DNA degli imputati per poi ritrovarlo e portarci nell'insieme di tutti gli elementi probatori anche quello derivante dagli accertamenti biologici. Il professor Pascali ha fatto un esame di laurea in sostanza alla dottoressa Stefanoni, non si è mai fermato, se non quando la dottoressa Stefanoni ci ha fatto capire a tutti quanti noi che addirittura il professor Pascali non era riuscito a cogliere la chiave di lettura della scala dei picchi, a mio avviso, mastico altra materia, errore interpretativo non di poco conto, soprattutto per la supponenza con la quale il professor Pascali, per la mancanza di totale modestia, ha interrogato la dottoressa Stefanoni. Il professor Torre, giudice, in modo molto intelligente, non ha posto alcuna domanda alla dottoressa Stefanoni perché ha capito la certezza, la serietà, la solidità di questo test, in sostanza un consulente, tra l'altro giudice da lei ammesso ex ufficio ai sensi dell'articolo 422 e quindi con tutta l'importanza genetica di questa sua decisione assolutamente da rispettare, perché la decisione di andare a esaminare de visu direttamente quello che è sicuramente uno dei testi, ripeto, trattino, consulenti tecnici, più importante di tutto questo processo. E tutti quanti noi abbiamo colto tutti insieme la serietà degli accertamenti, la bontà dei risultati. Abbiamo colto la precisione con la quale la dottoressa Stefanoni ha creato il substrato probatorio, scientifico, biologico, della responsabilità degli imputati oggi di fronte a lei. Abbiamo, giudice, dovuto anche accettare nuovamente un sopralluogo alla casa di Via della Pergola con un tentativo, ne ha accennato il pubblico ministero, un tentativo di arrampicata alla famosa finestra, ritornando su questo inesistente, su questa inesistente ipotesi di introduzione di un terzo, quarto elemento esterno, dove il Tribunale del Riesame giudica questa ipotesi realizzabile solo da Spider-Man. Eppure abbiamo dovuto vedere questo allegro tentativo di scalata da parte del collega. Negli ultimi atti, mi pare in sede di penultima udienza, giudice, sono stati poi depositate altre brevi relazioni di commento da parte della difesa sollecito, tra cui quella della valutazione del blog su cui aveva accennato il pubblico ministero, dicendo ma questo blog non è sintomatico di un carattere, di una personalità particolare, anzi, al contrario, manifesta la volontà di esternare di un giovane ragazzo, di esternare a tutti la propria voglia di posizionarsi, di crescere, di imparare, di stare nella vita. Quindi non va interpretato male. Ed è giusto, giudice, tutto questo. Peccato che nell'esame della personalità che gli è stata proposta dal pubblico ministero e sulla quale poi mi soffermerò anch'io per qualche minuto, abbiamo visto che Raffaele Sollecito si dedica alla lettura, ho visto qualche sorriso mentre ne parlava il pubblico ministero su questo fatto, le suggestioni di Halloween, la lettura di certi fumetti che si chiamano manga e che io quest'estate che ho dedicato interamente allo studio, all'esame delle filze, mi sono guardato tutti i fumetti sequestrati a Raffaele Sollecito, giudice. Ebbene, in uno di questi, l'ha ricordato il pubblico ministero, Blood the Last Vampire, ma non voglio dare un taglio fumettistico, è una riflessione, giudice, sulla crescita personale, caratteriale di questi ragazzi che oggi sono giudicati da lei per un fatto così atroce. Ebbene, giudice, in uno di questi fumetti, The Last Vampire, c'è la scena del delitto, c'è la fotografia del delitto. C'è una ragazza disegnata nella stessa identica posizione in cui viene ritrovata Meredith Kerch e ci sono tre ragazzi che la guardano, morta a gambe aperte. Forse questo non vuol dire nulla, giudice. Per me qualcosa vuol dire. Vuol dire che questi ragazzi sono abituati e sono attratti dalla violenza, dal sangue, dal sesso estremo, come abbiamo visto, guarda caso, parlare nel proprio blog Raffaele Sollecito, sensazioni forti. Abbiamo dovuto accettare, giudice, in questi mesi addirittura la messa in onda del video della scientifica su una televisione locale pugliese con le immagini strazianti del cadavere devastato di Meredith Kerch. Per questo vi sono dei procedimenti aperti. Non ho altro da commentare. Abbiamo dovuto sopportare, e l'abbiamo visto dalle trascrizioni che sono agli atti, giudice, anche gli appellativi nomignoli che qualcuno di noi, con i quali qualcuno di noi veniva indicato, chiamato dalla famiglia Sollecito, tanto per capirsi. Dalla famiglia Sollecito nella ricerca di appoggi più o meno importanti, più o meno politici, nell'immediatezza delle decisioni della Corte di Cassazione. Ecco perché, giudice, e mi scuso nuovamente per questa deviazione extraprocessuale, Meredith Kercher non è stata uccisa una volta sola, la notte del 1° novembre, ma è stata uccisa 100 volte. Ogni volta che veniva violata, disprezzata la memoria. E abbiamo visto che è stato ripetuto nel tempo questa violazione. Ed è per questo che finalmente oggi, nei prossimi giorni, lei, giudice dello Stato italiano, potrà accogliere la richiesta di giustizia e di verità della famiglia Kerch. È un processo, giudice, questo frutto, figlio dei nostri tempi. Lo abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni dal giornale, si è creato quasi un diritto dei giovani all'eccesso. Guarda caso si parla sempre di eccesso. Un diritto alla violazione dei limiti. Si fuma di tutto, ci si impasticca di tutto, si beve di tutto, ci si mette alla guida ubriachi sapendo che si può ammazzare qualcuno, ma questo non interessa. E così succedono le tragedie. Oppure si ammazza qualcuno pensando che tanto poi in qualche modo ce la possiamo cavare. Ecco perché, giudice, la caratterizzazione di questi processi tragici, mediatici, di questi ultimi tempi, sono caratterizzati dalla mancanza di confessione. Nessuno confessa, giudice, nessuno confessa, nonostante che ci si avvicini, forse anche l'altro giorno con le dichiarazioni di Amanda Knox, ci si avvicini alla confessione. Forse stava confessando Rudy Guédé. Perché non si confessa? Io penso perché in qualche modo si pensa che poi la giustizia non sia in grado di fare il suo corso, perché in qualche modo si possa trovare, come si dice, un santo in paradiso, tanto da riuscire a saldare il proprio conto con la giustizia in altro modo. E allora, giudice, il comportamento processuale, lo ha ricordato l'avvocato Pacelli prima, con egregia precisione e direi anche con splendido sentimento, La prima valutazione processuale è quella del comportamento, a mio avviso ignobile, di questi tre imputati. Si viene in udienza giudice con la giacca bianca, quasi si andasse in passeggiata a Forte dei Marmi, invece che andare a rispondere di un delitto atroce realizzato con queste modalità. Si parla di un look cambiato da amante, Amanda Knox si trasforma in ragazza acqua e sapone. Le televisioni ci riprendono, si butta lì anche un sorriso, andando a rischiare l'ergastolo. È qualcosa di drammatico, forse di incredibile. Noi, giudice che abbiamo qualche decennio sulle spalle in più, probabilmente avremmo sbattuto e ci saremmo spaccati la testa contro il muro per lanciare un grido di innocenza. Evidentemente i tempi, giudice, sono cambiati e parliamo di questo delitto con queste modalità quando una volta ne parlavamo facendo i processi di mafia. Lo sgozzamento è una delle modalità preferite quando si vuole risolvere e definire la vita di qualcuno che ha trasgredito a delle regole mafiose. E invece sono responsabili dei ragazzi di 20 anni, i quali però mostrano un livello altissimo di dolo omicidario. Perché Meredith Kercher, giudice, ha avuto un'agonia lunghissima. Perché Meredith Kercher è morta in cima ad una progressione criminosa che si poteva interrompere, a mio avviso, ad una prima fase che non si è mai interrotta, anzi si è conclusa in quel modo, perché come dice il Tribunale del Riesame in una splendida, a mio avviso, motivazione, Meredith Kercher non doveva riconoscere nessuno perché conosceva i suoi aggressori e perché doveva essere finita per non riconoscere i suoi aggressori. Non c'era bisogno altrimenti di fare quello che è stato fatto sul corpo di Meredith Kercher. La si poteva lasciare dopo la violenza sessuale in quel modo, se io, che ho operato in quel modo, non conoscevo la vittima. Evidentemente questo non è successo. E quindi, giudice, le modalità di questo omicidio ci danno conto di ragazzi quantomeno deviati, di imputati quantomeno deviati, che hanno una realtà propria che non corrisponde alla nostra, che sono caratterizzati da una miscela probabilmente esplosiva, fatta di stupefacenti, di alcol, di fumetti, di internet, di blog, di modelli di vita sbagliati che gli vengono dati dalle proprie famiglie. Giudice, e ho concluso questa, ripeto, trasgressione extraprocessuale, vi sono degli elementi certi in questo processo che dovranno e che potranno, nel silenzio della Camera di Consiglio, essere valutati da lei e sui quali è inutile tornarci sopra, evidentemente le difese ci torneranno, la difficoltà della discussione del patrono di parte civile è sempre quella di anticipare evidentemente le difese degli imputati, ma degli elementi sono certi alla sua conoscenza, sono certi per l'ufficio del pubblico ministero e sono certi per noi. Innanzitutto l'ora della morte. L'ora della morte è pacifica perché la forchetta, come si dice, testimoniale, data dalla teste capezzali e dalla teste formica oltre che dalla teste Popovic sulla presenza dei due imputati Nox e Sollecito nella casa di Sollecito, ci caratterizza comunque l'orario, poi confermato da tutti i periti, da tutti i consulenti, attorno alle 22.45, prima delle ore 23, poi sul punto ci ritornerò. Pagina 16, provvedimento tribunale della libertà Nox Sollecito, si ritiene che la morte sia intervenuta attorno alle 22. L'ora giudice è quella tra le 22 e le 23. Il secondo dato certo, e l'abbiamo già accennato, è la progressione delle lesioni d'attaglio, la guancia, il collo. In modo egregio l'avvocatessa Perna le ha rappresentato tutta l'escalation di queste lesioni. Sempre a carte 16 si dice, si dà conto della molteplicità delle lesioni e si parla di questa escalation fino alla morte. Le pressioni esercitate sul collo, attestate da ecchimosi e frattura dello ioide, avevano invece natura strumentale, essendo finalizzate ad immobilizzare la vittima. E tutto ciò non poteva che essere funzionale alla violenza sessuale, senza che ciò automaticamente valga a lumeggiare lo scopo ultimo dell'azione. Vi sono, lo ha ricordato l'avvocatessa Perna, 43 lesioni tra viso, collo, testa, arti. E io non so se 43 lesioni, ma sul punto ci torneremo, valgono la durata di due brani e mezzo sull'iPod di Rudy Gedè nel bagno grande, cosiddetto, della casa di Meredith. Altro dato, valgono da un punto di vista temporale di durata, evidentemente. Un altro dato certo è la causa della morte, il meccanismo dell'azione. La sindrome asfittica provocata da due cause, la compressione al collo meccanica e la compressione sulla bocca e sul naso tanto da provocare ecchimosi, oltre all'aspirazione nelle vie aeree del sangue, come si può leggere a carte 39 della perizia Cingolani, che poi conclude evidentemente perché non si può fare giudice. Non si può arrivare a conclusioni diverse che tutto questo può essere realizzato solamente da più persone. Pagina 40 della perizia Cingolani. Parlano di 7-10 minuti di assoluto terrore in cui la povera Metz si è trovata fino a spirare, fino a morire, tra l'applicazione della forza sulla bocca, sul naso e la compressione e appunto l'evento morte. È una durata, giudice, enorme, lunghissima, in cui i tre imputati non si sono fermati, in cui i tre imputati forse potevano ancora, secondo stadio di intervento, potevano ancora intervenire e invece hanno aspettato la morte. A carte 15, giudice sempre dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, ed è il quarto elemento certo su cui ha già parlato l'avvocatessa Perna, la compatibilità del coltello con le ferite, pagina 48 della perizia Cingolani, e carte 15 del Tribunale della Libertà, il quale con questo provvedimento, a mio avviso, già caratterizza tutti gli elementi principali della responsabilità penale degli imputati, quel coltello va associato all'unico momento nel quale potrebbe essere stato usato a contatto con Meredith, cioè il drammatico momento dell'omicidio. Il quinto elemento certo, giudice, di questo processo è la violenza sessuale, comunque la penetrazione contro la volontà digitale o genitale, contro la volontà di Meredith Kercher. Carte 16 sempre del Tribunale della Libertà. La povera Meredith si presentò nuda dal seno in giù, esibendo il ventre. Non si trattava di una situazione naturale, denotante condivisione dell'amplesso. Carte 52 della perizia Cingolani, attività sessuale non consenziente recente rispetto alla morte. L'incidente probatorio, giudice, è importantissimo e mi permetto solamente, perché ne hanno già parlato tutti, quindi non voglio approfittare della sua attenzione, quelli che sono i passaggi principali. Carte 13 circa le lesioni molteplici, carte 15 e 16 sulla causa della morte, pagina 20 sull'escalation delle minacce, pagina 25 sulla presenza di più persone, pagina 33 sul coltello, pagina 67 sulle lesioni vaginali. Ugualmente di identico tenore, giudice, è la consulenza finale dei consulenti di parte della pubblica accusa, Marchionni, Bacci, Liviero, che a pagina 13 confermano l'ora della morte, a pagina 16 confermano la compatibilità del coltello e a pagina 23 confermano il rapporto sessuale violento. Un altro dato certo, giudice, su cui lei si dovrà confrontare nella sua decisione è la messa in scena della stanza Romanelli e della stanza di Metz dopo l'omicidio. Non è stato rubato nulla, è pacifico, è agli atti, al di là dei beni di cui ha la contestazione che riguardano Metz. Il vetro è stato rotto appositamente, tutto è in disordine, ci ritornerò poi in modo veloce successivamente. Lo richiamo adesso, giudice, questo elemento certo alla sua attenzione, perché ci serve a valutare l'approccio soggettivo degli imputati a questa vicenda e quindi la volontà evidentemente di depistare ab origine le indagini e creare delle difficoltà alle indagini stesse, che sono tutto questo, giudice, questa condotta è sintomo di assoluta lucidità dopo l'incoscienza, dopo la violenza che ha caratterizzato l'azione omicidaria dei tre imputati. Altro elemento certo su cui non si può discutere è che, l'ha ricordato prima nella sua difesa l'avvocato Pacelli, è la contraddittorietà continua, ripetuta e agli atti, lei ha tutto il fascicolo a disposizione ai sensi dell'articolo 438 ovviamente, anche per l'udienza preliminare normale, delle dichiarazioni di Amanda Knox, fino addirittura all'altro giorno, dove ha ripetuto il solito cliché di violenza subita dalla polizia, di pressioni, di coartazione. Eppure mi sembra che più o meno in aula ci siano tutti gli operatori di polizia giudiziaria e Amanda Knox non abbia indicato particolarmente qualche persona che ha usato violenza su di lei, né lo può fare, penso, perché come al solito sta mentendo. Il memoriale del 6 novembre è veramente sintomatico, non mi voglio sostituire all'avvocato Pacelli, nel confermare la volontà calunniosa su Patrick Lumumba proprio per depistare e continuare a creare confusione nello svolgimento e nella realizzazione delle indagini. Lo stesso discorso, pressoché identico, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni va fatto per Raffaele Sollecito. A pagina 9, giudice, e 10 del Tribunale della Libertà vi sono, e non lo ripeto, lo richiamo solamente alla sua attenzione, elencati tutti i punti ripetuti e contraddetti nelle varie dichiarazioni che si succedono fra il 5 e il 6 di novembre. Un altro dato certo, giudice, è il comportamento di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito nell'immediatezza dei fatti oggetto di questo processo e nella fase immediatamente successiva alla scoperta del cadavere. C'è un passaggio, giudice, veramente importante circa la condotta di Amanda Knox, che torna nella casa la mattina proveniente dalla casa di Sollecito. Risulta, pagina 19, del tutto inimmaginabile che una ragazza intelligente, perché bene ha detto Pacelli, Amanda Knox è molto intelligente, una ragazza intelligente qual è certamente Amanda non fosse in grado di avvedersi della gravità della situazione asseritamente da lei descritta al fidanzato e non avesse dunque pensato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Ed allora, prosegue il tribunale, che cosa si sarebbe dovuto ancora aspettare per richiedere un intervento? L'interesse, giudice, è ovviamente quello di, come si prosegue a carte 20 dello stesso provvedimento, l'interesse è di chi non è affatto un soggetto estraneo e sente il bisogno di allontanare da sé ogni sospetto. Tale interesse, dunque, era di chi, come Amanda, abitava in quell'appartamento e aveva già atteso ore prima di rivolgersi almeno alle coinquiline, avvertite non prima di mezzogiorno. Nel contempo, la fraudolenta messa in scena ben può dirsi rivelatrice di cattiva coscienza, ciò che costituisce rilevante riscontro della ricostruzione proposta. Abbiamo poi visto, giudice, lo ha già ricordato anche questo il pubblico ministero, e c'è un brevissimo passaggio sul punto da parte sempre del Tribunale della Libertà circa l'interessamento particolare sulla presenza nel rientro nell'abitazione da parte di Amanda Knox delle feci nel bagno grande di Rudy Guédé, tanto da richiedere poi l'accesso al bagno medesimo da parte dell'ispettrice Napoleoni per accertare che le feci erano sempre lì e nessuno le aveva spostate. Un altro elemento certo, giudice, che porto alla sua attenzione è che è sintomatico della personalità di Amanda Knox, al di là di tutte le dichiarazioni, contraddizioni di cui ho già detto e di cui hanno parlato i rappresentanti della pubblica accusa, è la mail che la Knox manda a ben 25 destinatari, dico 25, il giorno 4 novembre, dopo che ha passato ore e ore in questura, a suo dire già coartata, già pressata, già stressata. Ebbene, dopo questa esperienza sicuramente non piacevole, si sente in grado, sente il bisogno di scrivere alle persone amiche, e secondo me questa mail è veramente importante. È sintomatica della volontà, giudice, tipica, che si può ricavare da queste condotte, della voglia, del desiderio comunque di sistemare le cose dopo averle distrutte. E quindi lei cerca di sistemare. Lo fa con le dichiarazioni e lo fa con questa mail che è indirizzata a tutti quelli che non sono a Perugia, che stanno conoscendo con il tam-tam di diffusione delle televisioni e dei giornali quello che è successo in questa città. E quindi si sente in grado subito di riposizionare tutte le linee della sua condotta mentale e di rimettere tutto a posto. Esprime, come dicono i testi, un carattere molto forte, tanto che di fronte ad una tragedia del genere, ripeto, pensa ad una costruzione per iscritto dove a pagina 3 e a pagina 4 ci sono dei passaggi, giudice, importantissimi, che riecheggiano poi quelli confermati nelle dichiarazioni. C'era sangue anche sul rubinetto. Ancora una volta pensai che ciò era strano, ma non si chiama nessuno. Perché io e le mie compagne siamo molto pulite, non lasceremo del sangue in bagno, ma supposi che forse Meredith avesse il ciclo e non avesse ancora pulito. Niente di cui preoccuparsi, virgola, comunque. È un mettere a posto la propria coscienza e la coscienza giudice di tutti quelli che le stanno attorno. Cominciai ad avere la sensazione che qualcosa, finalmente, non andasse. Quindi afferrai il mocio dell'armadietto, uscii di casa chiudendo a chiave la porta, nonostante questa sensazione non si chiama ancora nessuno, visto che nessuno era rientrato mentre io stavo facendo la doccia, ma poi forse qualcuno è rientrato perché le feci ipoteticamente non c'erano più, e tornai a casa di Raffaele. Dopo aver usato il mocio, Raffaele mi suggerì di chiamare una delle mie compagne. Siamo a fine mattinata, giudice, come ricorda il Tribunale della Libertà. A carte 4 di questa mail, dopo aver raccontato tutto l'excursus dei contatti con le proprie amiche, dice: fu allora, finalmente, che decidemmo di chiamare la polizia. In Italia ci sono due corpi di polizia, i carabinieri, gli agenti di polizia e così via. 25 destinatari, giudice, di questa mail. Altro elemento importante, sempre sul comportamento, e altro elemento pacifico di questo processo sul comportamento di Amanda Knox, è il suo comportamento in questura. Anche questo è stato accennato abbastanza velocemente dal pubblico ministero, di entrambi, direi, il comportamento in questura, tanto che l'amica Butterworth sente il bisogno dall'Inghilterra di specificare la condotta, è già rientrata nella sua terra di origine, e si mette in moto tramite polizia per documentare il proprio desiderio di verità, e quindi comunica, lo ricorda a carte 21 il Tribunale della Libertà, Robin Carmel Butterworth, la quale, una volta tornata in patria alcuni giorni dopo il fatto, sentì la necessità di mettere al corrente le autorità procedenti di alcuni fatti. Amanda si lasciò andare allo spettacolare racconto delle vicende. Secondo Robin, Amanda le riferì di aver visto anche un piede di Meredith e poi il famoso riflesso o comunque nell'armadio, eccetera, eccetera, eccetera. Ed allora, giudice, la caratterizzazione di questa ragazza, sicuramente fulcro, perno, punto nodale del concorso delittuoso su cui poi mi soffermerò concludendo la mia difesa, è un carattere assolutamente forte, molto, molto intelligente, disinibita, l'abbiamo visto, si compiace ripetutamente, lo scrive nei memoriali, del proprio aspetto fisico. Controlla, giudice, in un rapporto squisitamente tra incube e succube, il comportamento di Raffaele Sollecito. Raffaele Sollecito, alla scorsa udienza, ci ha voluto specificare che conosceva, ha fatto dichiarazioni, che conosceva Amanda Knox, mi pare abbia detto circa una settimana prima dell'omicidio, attorno al 25 di ottobre, se non mi sbaglio, quindi retrodatando di qualche giorno, o meglio anticipandolo verso l'omicidio, la sua conoscenza. Ebbene, giudice, non vi è dubbio che Sollecito fosse in qualche modo soggiogato da questa ragazza in questi 10 giorni, 7 giorni, 12 giorni di rapporto sentimentale che fra di loro si era creato. Lo vediamo dai comportamenti dagli stessi realizzati immediatamente fuori dall'abitazione, già con le televisioni presenti, un'amica sgozzata all'interno della casa e loro si dedicano comunque a delle effusioni, lo vediamo poi successivamente con l'acquisto della biancheria intima e così via. Mi sono, giudice, permesso di portare, ne leggo alcuni passaggi, perché è veramente riferibile a questa vicenda, quello che dice la professoressa Silvia Coda dell'Istituto di Criminologia di Torino su quelle che sono le cosiddette coppie criminali, parlando del rapporto fra succube e incube, nel quale a mio avviso in qualche modo ci avviciniamo, esaminando il rapporto fra Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sull'intreccio patologico tra la figura dell'incube, colui che riveste un ruolo attivo nell'intera sequenza delittuosa, e del succube, colui che svolge il compito di gregario e subordinato all'incube. La narrazione si sviluppa a partire dal ritrovamento della vittima, giudice, di solito un familiare o un conoscente stretto, un amico, di quelli che saranno poi indicati come colpevoli o presunti tali, uccisa con modalità spesso efferrate, per poi passare alla fase delle indagini che presto culminano con l'arresto dei sospettati assassini. Inizia in questo istante il tentativo di comprendere quale sia il funzionamento mentale di tali individui che da subito si addossano reciprocamente le colpe, dimostrandosi a volte abili manipolatori, a volte recitando la parte degli indifesi, scindendosi in alcuni casi tra le figure del pianificatore del delitto e dell'esecutore materiale. Sembra, giudice, questa accenno a questo testo di questa criminologa, sembra proprio riferibile a tutto il comportamento che hanno tenuto gli imputati nel corso delle indagini e nel corso di questo processo. Non dobbiamo poi dimenticarci, fra gli elementi certi, l'intercettazione ambientale del 17 novembre in cui, lo ricordava anche l'avvocato Pacelli, Amanda Knox dice alla propria madre: io ero lì, non posso dire di non esserci. Vi è poi, giudice, fra quelli che sono i dati certi, assoluti, e che hanno un valore, e ogni tanto parliamo anche di diritto in questo processo, e che hanno un valore di prova effettiva, tutto il tessuto di alibi falsi creati nelle varie difese e che poi non hanno tenuto al riscontro, dimostrandosi appunto falsi, ma dolosamente rappresentati e quindi assurgendo a valore di prova, e che quindi danno e sostengono tutto il bagaglio probatorio fornito dalla pubblica accusa. Innanzitutto, l'utilizzo del computer da parte di Raffaele Sollecito. A carte 31, giudice, sempre del provvedimento del Tribunale della Libertà, e direi che non ci sarebbe più nulla da chiedere, il Tribunale della Libertà, proprio l'esame del computer costituisce un formidabile riscontro positivo del coinvolgimento di Raffaele Sollecito. Testimonianze di una notte pressoché insonne, ben distanti dall'asserito, sereno risveglio alle ore 10. Allora, giudice, su questo punto c'è un elemento in più, salvo errore mio personale di valutazione. L'altro giorno è stata depositata come ultima consulenza da parte della difesa Sollecito un'ulteriore, ennesima consulenza di Lucchetta Emilio, il quale, accettando finalmente i riscontri della polposta, aggiunge, chiede di aggiungere all'orario di utilizzo del computer di Raffaele Sollecito la durata di un video di cartoni animati, se non ho capito male. Perché questo? Perché dall'accertamento tecnico svolto dalla Polizia Postale, la Polizia Postale ferma l'utilizzo del computer alle 21:10. Il consulente ci dice no, bisogna aggiungerci l'utilizzo, il tempo di visualizzazione di circa 20 minuti ed arriviamo alle 21:46. Giudice, ma Raffaele Sollecito, salvo errori o omissioni, aveva sempre parlato di un utilizzo per tutta la serata, per tutta la notte, fino alle 3:33, se non mi sbaglio. E quindi questo è una marcia indietro da parte della difesa Sollecito, che allora dice ok, vanno bene le 21:10 salvo quest'ulteriore file che comunque ci permette di tenere fuori dall'utilizzo di questo computer perché viene spostata alle 21:46, è comunque assolutamente, totalmente compatibile con l'orario del delitto di Meredith Kercher, oppure sono le 3:33, come sempre sostenuto da Raffaele Sollecito nei suoi vari interrogatori. Queste indicazioni sono segnale di ridimensionamento, di accettazione comunque di un passaggio tecnico di accertamento, oppure che cosa altro vogliono dire? Notte pressoché insonne, quindi, come dice il Tribunale della Libertà, ben distante da quello che avevano detto sul risveglio alle 10:00. E visto che stiamo esaminando, giudice, appunto questa diversa rivalutazione del riscontro tecnico del computer, mi sembra, ma anche qui chiedo venia se mi sbaglio, che all'esito della trasmissione da parte della Stefanoni dei dati ulteriori da lei ammesso con specifico provvedimento, così come richiesto ripetutamente dal professor Pascali all'udienza in cui abbiamo esaminato la Stefanoni, mi sembra, ma non mi voglio sbagliare, le famose aree dei picchi, che all'esito di questa trasmissione non vi siano state altre consulenze sul punto. E anche qui, come devo interpretare il silenzio del professor Pascali, che ci ha ossessionato, dobbiamo dirlo, con queste aree relative ai picchi? È un silenzio assenso di matrice amministrativa rispetto alle conclusioni della Stefanoni o è una signorile via di fuga agli accertamenti perfetti, specifici della dirigente della scientifica? Lo sentiremo dalle difese, immagino, di Raffaele Sollecito. Fatto sta che le tante contestazioni su questi benedetti picchi di cui abbiamo imparato un po' tutto, alla fine si sono concluse con una cattiva o addirittura non conoscenza della scala di lettura e con un silenzio totale sulle aree di realizzazione dei picchi medesimi. Sempre esaminando il tessuto di questi alibi falliti, di questi alibi sbagliati, ve n'è un altro importantissimo, che è quello della chiusura strana, inconcepibile per dei ragazzi che sono sempre fra di loro a contatto, in comunicazione, la chiusura dei telefoni, che avviene dalle 20:40 alle 6 della mattina del 2, per l'appunto giudice con l'invio, anzi con lo scaricamento di un messaggio alle 6:00 del padre di Sollecito che augurava la buonanotte la sera precedente a conferma della chiusura del telefonino di Raffaele Sollecito, ed a conferma, giudice, veramente, come ha detto il pubblico ministero, forse manca solamente una videocamera nella stanza degli odori. Carte 25, Tribunale della Libertà, a conferma di uno stato di particolare agitazione che contrasta con l'assunto difensivo, secondo cui i due giovani, sopraffatti dalla stanchezza e dall'abuso di droghe, si sarebbero addormentati, sia pur tardi, per risvegliarsi da un sonno profondo verso le 10. Falsità su falsità. Sempre in tema di telefoni, si parla, Raffaele Sollecito parla di una telefonata, poi successivamente sparita anche questa dai temi difensivi, del padre attorno alle ore 23. Ed è, direi, interessante la caratterizzazione che ne dà il Tribunale della Libertà, perché parla di strategica, ricordiamoci che l'orario della morte di Meredith è quello, 22 e 45, 23, strategica indicazione dell'orario che coincide con le fasi cruciali della vicenda. Quando mi ha telefonato mio padre per darmi la buonanotte? Per l'appunto alle 23. Non è vero, non c'è traccia di questo. È stato, dice il Tribunale, clamorosamente smentito, non risultando alcuna telefonata del padre a quell'ora. Infine, giudice, sempre nell'effetto boomerang di questi alibi falliti, vi è la chiamata al 112 da parte di Raffaele Sollecito la mattina del 1 novembre, l'abbiamo sentita nel corso della requisitoria dei pubblici ministeri, che è successiva all'arrivo delle 12.35 della postale, anche se poi abbiamo visto, e anche qui forse abbiamo un po' una retromarcia della difesa di Sollecito, che in seguito all'insistente richiesta dell'esame della telecamera numero 7 del parcheggio, il tutto poi si è realizzato in una comunicazione della squadra mobile da parte del dirigente che confermava gli orari di arrivo della polizia postale che aveva trovato i telefoni e così via, addirittura anticipandoli di alcuni minuti proprio perché si accerta che la telecamera era avanti nell'orario. E quindi anche questo è un elemento importantissimo che attesta la falsità delle dichiarazioni rese su tutti questi punti dai due imputati, oggi non, diciamo così, abbrevianti. E su questi aspetti, giudice, per adesso ho chiuso e passo ad esaminare in modo più specifico la posizione di Rudy Ghedè, che chiede di essere giudicato con il rito abbreviato nell'ambito dell'udienza preliminare, per il quale vi è stata una richiesta alla quale ovviamente ci associamo, di ergastolo, della pena dell'ergastolo da parte del pubblico ministero. Bevo un goccio d'acqua. Innanzitutto, giudice, mi scuso se uso molto spesso questo termine, è necessario nell'esaminare la posizione di Rudy Ghedè sgombrare il campo da una serie di incomprensioni processuali, forse di ipocrisia processuale. Si tenta di giustificare da parte della difesa di Rudy Ghedè la richiesta di giudizio abbreviato e quindi il fatto di farsi giudicare da un giudice monocratico con delle valutazioni sociali, si è parlato di asimmetria processuale, cioè di una non corrispondenza, di una non omogeneità per tutte le posizioni degli imputati. Questa, giudice, è ipocrisia processuale. Nessuno di noi ha fatto razzismo processuale né in fase di indagini né in fase di udienza. Si dice che Rudy Guédé è il colpevole predestinato perché è di colore, perché è ivoriano, perché è stato adottato, perché in sostanza è uno sbandato. E quindi se, secondo la difesa di Rudy Guédé, si andasse al pubblico dibattimento di fronte alla Corte d'Assise, saremmo stritolati dalle altre posizioni che ci darebbero addosso nel assegnare le singole responsabilità. Ma chi ha detto questo, giudice? Anzi, se c'era un modo per difendersi e per sostenere la fantasiosa, inaccettabile ricostruzione dei fatti da parte di Rudy Guédé, era proprio quello di andare al dibattimento, di sostenere lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale con gli altri imputati e di assegnare agli altri imputati, perché è questo che dice Rudy Guédé, le loro responsabilità, uscendone fuori dal contesto concorsuale, delittuoso, di realizzazione del disegno criminoso. A mio avviso è un mettere le mani avanti, proprio perché non c'è altra strada e perché, siccome Rudy Guédé è un bugiardo, ha paura di sostenere il confronto dibattimentale con gli altri imputati. Giudice, l'impronta palmare di Rudy Guédé sul cuscino non ha il colore né bianco, né giallo, né nero. Ha il colore rosso del sangue di Meredith Kercher ed è di questo che deve rispondere Rudy Guédé. Abbiamo sentito che la difesa si aspettava le richieste pesanti della pubblica accusa. E direi, risponde di omicidio, quella deve essere la richiesta e null'altro si poteva fare. Ed allora, giudice, anche in questo caso mi muovo fornendo alla sua attenzione alcuni elementi certi, così come ho fatto per le altre posizioni, sulla posizione di Rudy Guédé, che ripeto chiede di essere giudicato di fronte a lei. L'interrogatorio del 26 marzo del 2008 è, direi, sintomatico, cristallino nella sua validità probatoria, perché conferma che Rudy Guédé non conosceva Meredith Kercher, tant'è che finalmente dice al pubblico ministero, l'ho vista, mi ha detto, ma te che ci fai qui? Come del resto ci hanno confermato una molteplicità di testi su questo punto specifico, tutto il gruppo cosiddetto dei testi spagnoli, che ha detto non si conoscevano. Abbiamo poi, giudice, un altro elemento certo che ci dà la presenza in quel momento di Rudy Guédé sulla scena del delitto. E che è importantissima, è la solita, l'accennavo prima, parallela testimonianza della formica Alessandra che si scontra con un uomo di colore che scappa in modo velocissimo lungo le scalette e della Capezzali che dice di aver sentito scappare delle persone tutti insieme e non in modo diviso, e non in modo fra di loro separato. A pagina 8, giudice, del provvedimento del Tribunale della Libertà riguardante il Guédé, si parla di queste due testimonianze, e ci dice il Tribunale della Libertà, Capezzali Nara offre un dato di percezione diretta da ritenersi attendibile, giacché la frequentazione della zona conferisce spessore al riconoscimento dei rumori tipici delle varie vie. Lei sente l'urlo, lo sappiamo, e sente questa fuga sulla ghiaia tutti insieme. è una persona che vive lì da tanto tempo, che, come dice il Tribunale della Libertà, sa distinguere molto bene i rumori di quella zona. Altro dato certo, giudice, e ne ha parlato l'avvocato Perna, è la posizione in cui Meredith Kercher è stata uccisa, è stata ammazzata. È una posizione completamente diversa da quella che ha descritto, seppur in modo confusionario, Rudy Guédé. È una posizione che si ricava dalla relazione in base alla cosiddetta PBA o PBA, come si vuol dire, cioè l'analisi delle tracce di sangue redatta dal fisico dottor Camana, direttore tecnico principale. L'ipotesi migliore, sicuramente più attendibile, è proprio quella della posizione supina verso l'armadio di Meredith Kercher, piegata in avanti, e poi dell'aggressione alle spalle e della costrizione, così come ben spiegato dall'avvocato Perna nella ricostruzione del fatto. Richiamo questo, giudice, perché dobbiamo tener conto di questa relazione, della sua importanza scientifica, perché l'esame PBA è un esame assolutamente certo. Tra l'altro, a differenza di quello che si ritiene e che si pensa, è un esame sviluppato da tantissimo tempo anche nelle altre nazioni e sulla quale si dilunga la Cassazione, tra l'altro, nella conferma della sentenza a carico di Anna Franzoni, riportando, lo menziono solamente per nostra conoscenza, specificando proprio per svariate pagine della motivazione l'attendibilità perfetta delle analisi delle tracce di sangue, proprio perché collegate a degli elementi fisici ordinari, la gravità, la lunghezza, la forza del getto delle gocce di sangue e così via. L'abbigliamento di Meredith Kercher è completamente diverso, o comunque massicciamente diverso, da quello riferito da Rudy Guédé. E poi, giudice, abbiamo, lo ha già ricordato il rappresentante della pubblica accusa, le dichiarazioni di Mancini Gabriele, l'amico di sempre, che conferma in abbreviato quello che ha risposto e su cui, ripeto, si è dilungato, ma che è fondamentale perché in epoca non sospetta conferma la presenza e la responsabilità dell'imputato in quel breve ma fondamentale, importantissimo scambio di battute via Messenger in data 12 novembre, epoca in cui nessuno cercava Rudy Guédé perché non era ancora entrato nelle indagini da parte della polizia di Perugia, e Rudy Guédé gli dice: te lo sai perché scappo, e lui non lo poteva sapere perché appunto non poteva sapere che Rudy Guédé sarebbe stato responsabile, perché ancora non lo sapeva nemmeno la polizia. È un elemento, questo, giudice, fondamentale. Vi sono poi tutti gli elementi biologici, quindi scientifici, che vengono elencati, giudice, a pagina 12 del Tribunale della Libertà. L'identità del profilo genetico del Guédé con il profilo sul cuscino, sul tampone vaginale e così via. E ricordiamoci, giudice, che siamo in questo momento in una fase cautelare e che questi elementi, assolutamente sufficienti per il Tribunale della Libertà, sono stati poi aumentati e portati e ulteriormente sviluppati con tanti altri elementi su cui la dottoressa Stefanoni le ha relazionato successivamente, aumentando così il bagaglio enorme di quelli che sono i rilievi, le evidenze biologiche. Mi dilungo, giudice, pochi secondi, pochi minuti, anche in questo caso, sulla personalità di Rudy Guédé, così come ho fatto per gli altri imputati. Ancora ci aiuta Mancini Gabriele, e non glielo ricordo perché l'abbiamo ascoltato tutti quanti insieme, nel dirci che comunque era un soggetto che scappava in continuazione, che ha rifiutato in continuazione l'aiuto delle famiglie perugine. Era un soggetto che mentiva, il Bonassi Stefano ci dice che aveva certe abitudini. E il Tramontano Christian, anche questo ricordato dal pubblico ministero, ci dice che aveva subito un furto da Rudy Guédé, il quale si difende, guarda caso, con la famosa sedia che ipotizza nel suo racconto, e che era in possesso di un'arma da taglio, di un coltello. Abbiamo poi il Momi, con tutte le sue vicissitudini processuali su cui la dottoressa Comodi si è soffermata, ma che comunque conferma anche lui certe abitudini di Rudy Guédé con le ragazze e la dedizione comunque e l'abuso di sostanze alcoliche. Giudice, Rudy Guédé è assolutamente inattendibile perché, come dice il Tribunale della Libertà, è assolutamente inattendibile in quanto contrastante con le risultanze obiettive del procedimento, oltre che con considerazioni di ordine logico. E a carte 16 del provvedimento del Tribunale della Libertà c'è proprio un elenco, e non glielo ripeto, di tutte le contraddizioni in cui incappa appunto il Rudy Guédé e che ho già menzionato, la Capezzali, il vestiario diverso, l'aggressione rapida ed improvvisa di uno sconosciuto a fronte di una attività lesiva enorme. E quindi assolutamente inattendibilità totale della versione fornita da Rudy Guédé. Però, giudice, noi ci dobbiamo confrontare, e di questo sicuramente, penso, gliene parlerà la difesa di Guédé, ci dobbiamo confrontare con quello che è il capo d'imputazione, che ci deve dare la bussola esatta attraverso e per mezzo della quale dobbiamo navigare nelle imputazioni pesantissime, fortissime, di cui deve rispondere come richiedente l'abbreviato Rudy Guédé. Ed allora, giudice, dobbiamo soffermarci sulla possibilità o meno della partecipazione concorrente di Rudy Guédé ai delitti contestati e della sua partecipazione alle previsioni delittuose, se vogliamo accettare l'ipotesi da lui fornita in sede di interrogatorio. Giudice, sul punto si è già soffermata la Cassazione nel confermare le misure cautelari, dicendo, e questo è lo step, è lo zoccolo duro dal quale dobbiamo partire per esaminare la posizione da un punto di vista, ripeto, parliamo anche di diritto per fortuna in questo processo, l'esame della posizione quale concorrente nell'ipotesi accusatoria realizzata dal pubblico ministero, il quale, non dimentichiamoci, giudice, le fornisce un capo d'imputazione dove tutti rispondono di tutto, come si usa dire. Il concorso è esteso a 360 gradi a tutte le ipotesi delittuose, la violenza sessuale e l'omicidio. Ho visto che nel corso di quest'udienza preliminare, anche da parte della signoria vostra, giustamente, si è motivato alcune ammissioni, mi pare anche quella della stessa dottoressa Stefanoni, proprio ex 422, da un punto di vista del concorso. Concorso vuol dire presenza contemporanea e valore giuridico della presenza contemporanea ai fini della rilevanza penale. Infatti, il pubblico ministero scrive: in concorso tra di loro realizzano l'omicidio e il ghede in concorso degli altri commette il delitto di violenza sessuale. Carte giudice 7 della sentenza di Cassazione su Rudy Ghedè, che conferma il provvedimento cautelare di Rudy Ghedè, che dice: quello che interessa in questo momento, fase cautelare, lo so, è la compiuta configurazione delle modalità della condotta, ok? E l'indiscutibile compartecipazione cosciente e volontaria, compartecipazione cosciente e volontaria all'azione omicidaria. Non mi interessa, dice la Cassazione in questo momento, se Rudy Ghedè è autore, coautore, mandante, istigatore, rafforzatore. Mi interessa che è compartecipe, cosciente e volontario in questa fase. Ma c'è qualcosa di diverso, giudice, da quella fase cautelare a quella oggi di giudizio che la signoria vostra dovrà dare in sede di abbreviato a Rudy Ghedè? Non ci sono molti elementi diversi, giudice, perché quella fase si realizza e si concretizza poi nella fase del giudizio sulla compartecipazione e perché a sostegno della compartecipazione, giudice, ci sono una serie di altri elementi biologici, di evidenze biologiche successive al provvedimento della Cassazione che inchiodano Rudy Ghedè in quel momento assieme ad altri sulla scena del delitto, e questo è fuori discussione. Partecipa, giudice, alla dinamica dell'azione e i riscontri biologici successivi al provvedimento sono quelli che riguardano la felpa, sono quelli che riguardano il reggiseno, sono quelli che riguardano la borsa, che confermano tutti un'azione assolutamente dinamica e non statica del concorrente in tutti i delitti ipotizzati, oltre a quelli già presenti, la carta igienica, il cuscino e così via, anche se poi il cuscino lo abbiamo rivalutato da parte del pubblico ministero con quell'azione e con il ritrovamento sotto il corpo di Meredith Kercher. Si potrebbe addirittura ipotizzare, giudice, due gruppi di reperti biologici. Quelli, e mi vesto della versione fornita da Rudy Ghedè, quelli addirittura riferibili forse ad una attività, come lui dice inizialmente, di aiuto e poi alla fuga perché è l'autore predestinato. Ma tutti gli altri, tutti quelli coevi o successivi alla decisione della Cassazione, ci danno la possibilità di esaminare in modo completamente diverso la condotta di Rudy Ghedè, partecipe all'azione delittuosa degli altri concorrenti. Allora, giudice, probabilmente le saranno proposte due ipotesi da parte della difesa di Rudy Ghedè. La prima è quella di assoluta adesione alla sua versione. Voglio incontrare Meredith, è lei che mi autorizza e che mi introduce in casa, abbiamo un approccio sessuale consenziente, io poi devo andare in bagno, mi allontano e in quel momento uno o più autori, lui poi piano piano con tutta la sua progressione di riferimenti arriverà ad indicare quasi la presenza di Amanda e forse di sollecito, ma non è questo il punto che mi interessa adesso. Però abbiamo visto che questa versione, ce lo dice il Tribunale della Libertà, per tutti quegli elementi, la molteplicità delle lesioni, la durata dei brani musicali sull'iPod, ma soprattutto, giudice, l'elemento fondamentale, il rapporto sessuale, e ce l'ha spiegato benissimo l'avvocato Perna, non era consenziente, è pacifico che non fosse consenziente. Ed allora si entra nell'altra ipotesi concorsuale. È vero, vado a casa di Meredith con gli altri concorrenti, ed è questo, giudice, un esame fondamentale per capire, per vagliare la responsabilità totale di Rudy Guédé. Abbiamo in programma un approccio sessuale tutti insieme e vogliamo coinvolgere in un gioco erotico, come esattamente a lei raccontato dal pubblico ministero. Abbiamo un'ideazione insieme di un atto sessuale di gruppo e quindi abbiamo una programmazione eventualmente di dolo nella violenza sessuale. Ma poi si degenera, perché gli atti ci dicono questo, giudice. Questo è un omicidio che si realizza perché c'è una fase degenerata della violenza sessuale, perché le minacce col coltello degenerano e c'è quello che la criminologia, giudice, è anche un termine tennistico, mi si passi il parallelo, parla di terra di nessuno. La terra di nessuno è il momento in cui degli agenti possono tornare indietro, siamo nella fase della violenza sessuale, si possono fermare e possono, di fronte alla degenerazione, non accettare e soprattutto non volere l'ulteriore ipotesi criminosa, che è quella dell'omicidio. Ebbene, questo, giudice, non succede. E non succede perché questa modifica di programmazione è partecipata da tutti di fronte alla reazione di una ragazza di 20 anni che può muovere solo il collo e che quindi probabilmente provoca addirittura in modo anche partecipato in qualche modo l'introduzione del coltello appoggiato per minacciarla sul collo e per sottometterla al gioco erotico, e che quindi con questo suo dibattersi favorisce l'introduzione del coltello medesimo, e quindi necessariamente bisogna, giudice, rivalutare la situazione. E quindi ognuno di noi tre concorrenti adotta il nuovo evento morte, delitto, omicidio, lo accetta e lo conclude e lo porta in fondo. Quindi, approccio sessuale voluto da tutti, diverso disegno criminoso successivo di fronte alla reazione. Esiste il concorso ex articolo 110 del codice penale in modo pacifico, giudice, ed è sintomatico quello che ci dice il Tribunale della Libertà a carte 13, perché poi ci riagganciamo a quanto abbiamo detto poc'anzi. Parlando dell'attrazione verso Amanda e così via, riferita da Bonassi, carte 13, a posteriori il dato fornisce una plausibile chiave di lettura del collegamento intersoggettivo tra individui che in momenti diversi e sulla base di elementi diversi vengono ad essere collegati alla perpetrazione del crimine. laddove per sollecito è evidente il tramite della Nox. Unica ragione per lui di frequentazione di quella casa e di conoscenza, pur molto superficiale, con le altre inquiline. Collegamento intersoggettivo, sollecito, ghede, in mezzo c'è Amanda Nox. Questo, giudice, è il processo. E questo è l'esame dell'elemento concorsuale di Rudy Ghede con l'azione, rispetto all'azione con gli altri due concorrenti. Sul punto, giudice, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che quando si parla evidentemente di partecipazione materiale, così come descritta nel capo di imputazione da parte del pubblico ministero, si dà per presupposta ovviamente anche la partecipazione concorsuale morale nella commissione del delitto, è logico. Una si incastra nell'altra. E in questo modo, giudice, non vi è ovviamente, lo dico per mero, come si dice, tuziorismo, non vi è violazione del diritto di difesa nel rappresentare l'una all'interno dell'altra, perché evidentemente il pubblico ministero fornisce al suo giudizio una condotta concorsuale materiale per tutti i delitti nelle sue successioni criminose e soprattutto, giudice, nelle sue successioni ideative e di accettazione dell'evento da parte di tutti di fronte, perché la causa è questa, alla reazione di Meredith Kerch. E allora, giudice, l'accordo criminoso è genetico per quanto riguarda la violenza sessuale, perché è collegata alla volontà dei tre di intervenire sessualmente, di sottomettere sessualmente Meredith Kercher al gioco erotico. E quindi è genetica, nasce con questo programma. Mentre interviene, si realizza in corso d'opera, come si dice, da parte dei tre imputati verso l'ulteriore evento morte-omicidio. E quindi un concorso ordinario ex articolo 110. Non è neppure, come forse la difesa di Rudy Ghede potrà proporle, un concorso anomalo ex articolo 116. Volevo quell'evento, volevo quel fatto, violenza sessuale, non ho accettato il rischio, non ho accettato l'evento ulteriore e quindi ne rispondo in modo diverso ex articolo 116. Assolutamente no, perché, giudice, l'aspetto dinamico riscontrato da tutti gli elementi biologici e dai riscontri testimoniali, la fuga insieme e così via, ci danno un indirizzo completamente diverso e quindi la partecipazione ex ante, ab origine, a tutto il programma criminoso, seppur nei suoi momenti diversi. Si entra in casa, giudice, con la volontà del gioco erotico, come dicevo, sessuale, si passa alla dolosa realizzazione della violenza sessuale con la minaccia, si degenera, stante le ferite, e si ammazza volendolo tutti insieme, per la reazione di Meredith Kerch, assumendo condotte singole che le vengono e che le sono state descritte dal pubblico ministero e dall'avvocato Perna, nella realizzazione dell'evento omicidio. Qualcuno dei tre, giudice, si poteva fermare e bloccare l'azione degli altri due, perché l'evento è successivo. Il programma criminoso è ulteriore rispetto a quello iniziale. Nessuno lo ha fatto, e nessuno lo ha fatto, giudice, perché nessuno lo voleva fare, perché, ripeto, Meredith Kercher poteva riconoscere i suoi aggressori. E quindi chiamare l'ambulanza, dover giustificare alla polizia che cosa era successo e perché una ragazza stesse sanguinando in quel momento in modo copioso, evidentemente voleva dire rispondere immediatamente alla giustizia. Relazione diretta tra i soggetti in coerenza con la ricostruzione fattuale e con l'accesso di più persone senza necessità di forzature e con il consenso di qualcuno di casa. Così si legge a pagina 11 del provvedimento del Tribunale della Libertà. È importantissimo, giudice, questo passaggio. C'è la chiusura della circolarità della prova concorsuale fra i tre imputati. Relazione diretta fra i soggetti in questione, in coerenza con la ricostruzione fattuale. Mi permetto, giudice, di leggere, e mi avvio alla conclusione, una sentenza della Cassazione circa l'applicazione dell'ipotesi di cui al 116 del Codice Penale, parlando dell'eventuale, tra virgolette, extraneus, tanto per capirci. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà, si legga reazione di Meredith Kercher, sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso, si legga violenza sessuale, e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto, per il quale si risponderà, ovviamente, ai sensi del 110. Cassazione penale, 25 giugno 99 e via via tutte successive. Infine, giudice, circa la validità, anche in questo caso per la posizione di Rudi Ghedè, del fallimento, la validità probatoria del fallimento degli alibi ricordati, su cui ho già accennato per la posizione della Nox e di Sollecito, e quindi in generale sulle falsità, il Tribunale della Libertà dice: non si può osservare come tale racconto configuri un maldestro tentativo di offrire spiegazioni alle tracce di sé lasciate nel corso dell'attività delittuosa, alcune delle quali già emerse, ma è ben possibile, proprio in virtù di quanto Rudi Ghedè dichiara, che gli accertamenti ancora in corso sui numerosissimi reperti ne portino in luce anche altre, se decifrabili. E così è stato. Giudice, termino la mia discussione accennando alle richieste di danno a lei presentate per la famiglia Kercher. È ovvio che ci muoviamo nell'ambito esclusivamente del danno morale, non patrimoniale, provocato dalla morte di una figlia per i genitori e di una sorella per i fratelli, ovviamente, di un membro della famiglia in modo così devastante. E con tutto quello a cui ho accennato prima, che è stato nei mesi successivi. Il principio dell'equità, evidentemente, ai sensi dell'articolo 113 e 114 del Codice di Procedura Civile, è quello che deve regolamentare la liquidazione di un danno di siffatta causale. Ed evidentemente le richieste sono presentate nella loro complessità, anche se singolarmente per i singoli patrocinati di parte civile, e che quindi si debbono intendere tra loro cumulate nell'ordine dei 25 milioni di euro, 5 milioni a posizione. La solidarietà degli imputati in caso di condanna potrà poi realizzarsi ovviamente al momento in cui le posizioni degli stessi imputati si riuniranno io lo spero, dopo la decisione della Corte d'Assise rispetto ai due imputati che oggi non chiedono l'abbreviato e che quindi evidentemente subiranno delle richieste identiche in sede di Corte d'Assise. A conclusione del pubblico dibattimento che noi chiediamo in sede di conclusioni, evidentemente appunto per i due non abbrevianti. Quindi concludo insistendo per il rinvio a giudizio di sollecite di Nox e per l'applicazione della pena richiesta dai pubblici ministeri per Rudy Gedè, oltre alle statuizioni civili come richieste da queste parti civili. E mi permetto, giudice, di concludere con un passo, mi scuso di questo ma mi sembra appropriato, con un passo delle Sacre Scritture, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 6, il versetto 33, che dice: «Mettete il regno di Dio e la giustizia al primo posto e tutte le altre cose saranno sopraggiunte». È questo che la famiglia Kärcher le chiede oggi ed è questo che chiede alla giustizia italiana. Grazie, giudice.